dicevo, direi di cominciare, tanto le prime slide sono fuffa e quindi anche chi si perde le prime slide non si perde granché. Allora, come vedete dalla prima slide, dove il mio nome è Angelo Dell'Aria e il titolo dell'intervento è TCP Congestion Control Demystified. In realtà l'abbiamo diviso in due, nel senso che è un intervento assolutamente fiume, sono 96 slide per un totale di circa 3 ore, 3 ore e mezza, adesso vedremo un po'. Prego qualcuno di voi di agitare una mano quando sono un quarto d'ora dalla fine in modo tale da regolarmi, perché non ho provato assolutamente i tempi e non so quando finirà la prima parte e quando finirà la seconda. Allora, in particolare lo scopo di questo intervento è quello di fornirvi quelli che sono i fondamenti del congestion control del TCP e andremo ad analizzare, partiremo fondamentalmente da quella che è la storia, partiremo dal Reno, quindi dalla teoria di Van Jacobson, e lì perderò tempo, perché cercheremo di capire sostanzialmente quei due o tre concetti base. Una volta inquadrati quelli, tutti gli algoritmi di congestion control diventano straordinariamente semplici da capire, ve ne renderete conto. Dopodiché cominceremo a parlare appunto di altri algoritmi di congestion control, in particolare, non me ne vogliate, parlerò nel dettaglio di TCP Westwood Plus, che è un protocollo di congestion control che ho sviluppato insieme ad altri due ricercatori del Politecnico di Bari, che è attualmente nel kernel di Linux ufficiale. Allora, la fuffa. Dunque, parliamo un po', giusto per capire fondamentalmente qual è la storia del TCP/IP, parliamo un po' fondamentalmente di quelle che sono le origini. Nel senso che la storia del TCP/IP coincide con la storia di Unix e tutto ha inizio nel 1983 con il rilascio di 4.2 BSD da parte del Computer System Research Group di Berkeley. 4.2 BSD infatti è il primo sistema operativo, prima del 1983 TCP/IP non esisteva, che include la prima release della suite di protocolli nonché il supporto per l'API Socket. API Socket che penso i programmatori Unix presenti in sala sanno benissimo di cosa si tratta, ma anche i programmatori Windows, a dire la verità, ed è fondamentalmente quella API che vi consente poi alla fine di scrivere l'applicazione e quindi di mettere su quella che è la comunicazione tra l'applicazione che gira tipicamente user space e tutto lo stack TCP/IP che invece viene implementato dal kernel e quindi in quanto tale gira kernel space. Le ultime release del sistema operativo di Berkeley hanno fortemente influenzato la struttura dello stack TCP/IP di Linux, di cui parleremo successivamente, almeno fino al kernel 2.2, perché dal 2.4, lo accennerò, c'è stata una completa riscrittura. E sono tuttora alla base delle implementazioni, per esempio in FreeBSD, OpenBSD e NetBSD. Nel 1986 viene rilasciato appunto una... viene rilasciato 4.3 BSD, che contiene appunto dei miglioramenti per quanto riguarda l'API Socket. Dopo il rilascio di 4.3 BSD si verifica un fenomeno, si verifica un evento datato 1988 ed è fondamentalmente un fenomeno che nessuno si aspettava, nel senso che internet è una rete tutto sommato di dimensioni troppo modeste all'epoca per poter prevedere una situazione di questo genere, ma nel 1988 e in concomitanza di questo evento viene pubblicato anche un articolo da parte di Van Jacobson che prende il titolo di Congestion Avoidance and Control, che è la Bibbia di questo argomento. Io, per quelli che sono interessati all'argomento, consiglio vivamente di leggerlo, perché qui c'è sostanzialmente tutta la base, appunto, e tutto quello che verrà dopo si può ricondurre in qualche modo anche a quest'articolo. E nella prima parte dell'articolo Van Jacobson descrive di aver osservato per la prima volta un fenomeno che lui definisce congestione di rete. Ora, tra breve ne parleremo nel dettaglio, cercheremo di capire qual è il problema della congestione, poi focalizzeremo la nostra attenzione su come risolvere appunto questo problema, come affrontarlo. Allora, intuite le ragioni che portano a questo fenomeno, l'autore propone una soluzione. Soluzione che viene inclusa appunto in un sistema operativo successivo a 4.3 BSD, che è 4.3 BSD Tau, rilasciato appunto nell'88. Ma il caso vuole che il codice, cioè l'algoritmo proposto da Van Jacobson, presentasse appunto un errore. E non pensate a chissà quale errore, era fondamentalmente un 4 al posto di un 2, sostanzialmente, tutto qui, in questo algoritmo. Tra l'altro, per chi ha intenzione di andarsi a leggere questo articolo, vi dico fin d'ora che le formule che ci sono di mezzo non sono questo che è di eclatante, sono formule semplicissime, quindi è seguibile anche matematicamente, anche da chi non ha forti cognizioni matematiche. Allora, nel 1990 viene rilasciato 4.3 BSD Reno, che include appunto una versione riveduta e corretta dell'algoritmo proposto da Van Jacobsen. Ci sono delle altre migliorie che vengono introdotte, fatta recovery, fatta retransmit, di cui parleremo abbondantemente nel seguito, TCP header prediction, di cui non parleremo, e sleep header compression, che non ci interessa affatto in questo contesto. Inoltre, vabbè, 4.3 BSD modificava in modo molto significativo anche la gestione delle routine table, che a me sentito parlare di routine socket risalgono fondamentalmente a questi giorni. In particolare, questa implementazione è importantissima per la comunità. Spessissimo si sente parlare, noi ne parleremo, chiameremo questa implementazione TCP Rhino, perché fondamentalmente l'algoritmo di congestion control dà il nome a questa implementazione, cioè quando si parla di TCP Rhino si parla di TCP con quella determinata versione dell'algoritmo di controllo di congestione. Si parla di TCP Rhino e a dimostrazione appunto di quale sia l'importanza di questa implementazione per la comunità. Poi, vabbè, nel 4.4 BSD viene rilasciato nel 93 supporto per il multicast, per le TCP extension for high performance, che guarda caso ancora una volta c'è Van Jacobson di mezzo. Da 4.4 BSD sono stati ricavati poi 4.4 BSD Lite e Lite 2, a tal proposito c'è un libro bellissimo di Richard Stevens su Lite 2 che è TCP Illustrated volume 2, consigliato, e questi sistemi operativi possono essere ritenuti fondamentalmente i genitori di sistemi operativi che invece sono più noti, almeno come nome attualmente, BSDOS, FreeBSD, OpenBSD e NetBSD. A queste implementazioni si dà spesso il nome di Berkeley Derived Implementation. Linux. Linux, per candida ammissione di Linus Torvalds, è sostanzialmente fortemente influenzato da Solaris. Linus Torvalds lo dice candidamente: andavo all'università, usavo Solaris, mi piaceva Solaris, non avevo i soldi per comprare Solaris, mi sono scritto la mia versioncina di Solaris. Lo dice proprio candidamente. Fino alla versione del kernel 0.93, per quanto possa sembrare strano, il vero tallone d'Achille di Linux era proprio lo stack TCPIP, nel senso che era implementato in maniera assolutamente pietosa, fino a quando un giovane squattrinato programmatore di nome Alan Cox decise di fare questa operazioncina, cioè di riscriversi completamente il codice di networking, e ha messo le basi per quello che sarebbe diventato poi lo stack TCPIP, almeno fino alla versione del kernel 2.2. Successivamente nel passaggio tra la 2.2 e la 2.4, quindi nel kernel 2.3 di sviluppo, il codice di networking è stato completamente riscritto e la persona a cui si deve fondamentalmente gran parte di quest'opera è Dave Miller, insieme anche al russo malefico Alexei Kuznetsov, e attualmente, a mio modesto parere, il kernel 2.4 e il kernel 2.6 presentano l'implementazione più performante, completa allo stesso tempo innovativa del codice di networking sulla piazza. In realtà questo non è semplicemente dovuto al fatto che il codice di networking è scritto bene, è dovuto anche al fatto che alle spalle del codice di networking c'è tutta un'altra parte di kernel che è scritta altrettanto bene, cioè nell'ambito del codice di networking confluiscono varie altre parti del kernel, primo tra tutti sostanzialmente la gestione dei lock, che su architetture multiprocessore acquisisce un'importanza fondamentale. Vabbè, qui faccio riferimento, ma potrei tranquillamente saltarlo, al fatto che Linux attualmente usa l'approccio dei soft tier Q, che può appunto, è un approccio scalabilissimo appunto su macchine multiprocessore, ma non essendo questo un intervento su sistemi operativi, questa parte la scanso, cioè, la salto a schippare. Allora, arriviamo a questo punto, dopo la fuffa, arriviamo sostanzialmente a quello che è il problema vero e proprio, cioè dobbiamo capire qual è il problema della congestione, e dobbiamo vedere quali sono le alternative che ci si presentano per poterlo sostanzialmente risolvere. Allora, prendiamo in considerazione uno scenario che potrebbe sembrare assolutamente riduttivo, ma in realtà, tra breve, vi farò alcune considerazioni e vi renderete conto di come questo scenario sia assolutamente comune in Internet. Cioè, prendiamo in considerazione questo scenario in cui tre host, per esempio, inviano dati ad un hop router, e questo hop router, per la natura stessa di Internet, in base a quella che è la sua routing table, provvederà poi fondamentalmente a routare questi pacchetti verso un altro hop router, via via verso altri router, verso la destinazione. Ora, sostanzialmente in questo caso il router deve realizzare appunto il multiplexing di pacchetti che provengono appunto da più sorgenti su un unico link condiviso. Non facciamo per adesso ipotesi su quanta banda c'è su ogni link, questo al momento non ci interessa. Quindi abbiamo sostanzialmente questa situazione, più host che inviano ad un router e questo router deve multiplexare questo flusso di pacchetti su un unico link. Ora, noi qui stiamo parlando di host, ma io ho detto la natura di internet è costituita da tanti salti attraverso i router per arrivare da una sorgente a una destinazione, quindi vi rendete conto che se lì, al posto di host 1, host 2, host 3, prendete in considerazione dei router, fondamentalmente vi ritrovate in una situazione che è molto più generica e molto più vicina a quella che è la realtà effettiva. Quindi questa è una situazione, diciamo, che abbraccia la totalità praticamente di quello che può verificarsi appunto in rete. Allora, vedete, in questo caso, cominciamo a fare alcune osservazioni su questa figura qui, nel senso che ho marcato con colori differenti i pacchetti provenienti appunto dai vari host. Per comodità parliamo di host, ho detto potrebbero essere router tranquillamente. Ovviamente, per chi non ha grosse nozioni, un pacchetto non ha colore, cioè, voglio dire, l'ho messo così giusto per identificare questo aspetto qui. In particolare però il router deve implementare sostanzialmente, questo lo si può capire, lo capiremo successivamente andando avanti, non voglio forzare i tempi, il router ha la necessità di implementare su ogni sua interfaccia una coda in cui lui va a raccogliere appunto i pacchetti che gli arrivano appunto su quella determinata interfaccia, e in particolare i pacchetti via via che arrivano vengono messi in coda. Cominciamo a fare delle ipotesi. Cioè, ipotizziamo sostanzialmente che non venga utilizzata una particolare queue discipline. La queue discipline, lo dice il nome stesso, disciplina di incodamento. Cioè, decidere come sostanzialmente i pacchetti devono essere infilati appunto all'interno di questa coda. Se voi non utilizzate discipline di incodamento particolari, la politica che viene sempre utilizzata è la politica FIFO, ossia first in, first out. Il primo pacchetto che arriva viene messo in coda e tutti gli altri appunto immediatamente dopo. Successivamente, quando il router avrà tempo sostanzialmente di processare il primo pacchetto della coda, in base alla routing table deciderà su quale interfaccia routarlo e quindi lo andrà a routare, dopodiché passerà al successivo, quindi seguendo lo stretto ordine di arrivo appunto dei pacchetti. Non è sempre detto che questo avvenga in questi termini, perché potreste avere esigenze particolari. Se per esempio volete garantire una certa qualità del servizio ad un servizio particolare, magari dovreste dare una preferenza a determinati pacchetti, pensate per esempio a degli stream audio-video che magari devono essere visualizzati in tempo reale appunto dall'altra parte appunto del mondo, in quel caso magari potreste pensare di voler dare precedenza a quei pacchetti rispetto a pacchetti appartenenti a flussi di importanza minore, diciamo. Noi facciamo l'ipotesi più semplice, cioè una politica FIFO. Inoltre, questo è quello che ho detto in precedenza, quindi il pacchetto viene ricevuto, viene memorizzato nell'input buffer, quando arriva il suo turno fondamentalmente viene processato e viene routato. Fino a quando c'è spazio appunto nell'input buffer si capisce che tutto va alla grande, tra l'altro vi rendete conto anche del fatto che la presenza appunto di un buffer sull'interfaccia vi consente anche di fare una cosa molto simpatica, cioè in pratica il router potrebbe non avere il tempo nel momento in cui riceve il pacchetto di processarlo e di routarlo appunto su un'altra interfaccia. Nel momento in cui voi create appunto una coda, sostanzialmente state aumentando quello che è il throughput del dispositivo, nel senso che dite io incodo, appena ho tempo, mando fuori. Ora si pone una domanda, e qui cominciamo ad entrare nel problema. Nel caso in cui l'input buffer sia pieno e un altro pacchetto arrivasse al router, come dovrebbe comportarsi il router? Allora la domanda è, può scartare il pacchetto o deve prendere qualche accorgimento per gestire questa situazione? Allora, qui mi permetto di dire che un buon conoscitore della suite dei protocolli TCP/IP deve assolutamente dire, senza pensarci su un attimo, il router deve scartare il pacchetto. Ora, per chi si sta chiedendo perché? Allora, se voi parlate di TCP, parliamo di TCP/IP, quindi a livello di trasporto avete sostanzialmente due protocolli, che sono TCP e UDP. Allora uno dice, vabbè, se io butto un pacchetto TCP posso avere delle conseguenze? Beh, direi di no, perché se qualcuno di voi conosce i dettagli del TCP, che comunque riprenderemo successivamente, c'è tutto il meccanismo di sequencing che mi verrà in conto e che quindi mi consentirà di recuperare questa situazione. Questo sarà argomento di tutta la prima parte appunto dell'intervento. Per quanto riguarda UDP, buttare un pacchetto UDP mi dà problemi, ma no, non più di tanto, cioè voglio dire, se devo buttare via una query DNS, tutto sommato me ne frego, cioè l'host la rifarà. UDP è nato per essere un protocollo inaffidabile, nessuno mi garantisce che quel pacchetto debba necessariamente arrivare dall'altra parte. Se volevi questo, usa TCP. Quindi si può scartare. A questo punto ipotizziamo un'altra cosa, cioè ipotizziamo una drop policy di tipo drop tail, cioè il pacchetto da droppare è l'ultimo ricevuto, ossia quello che non trova spazio disponibile nell'input buffer. Ora questa può sembrare la scoperta dell'acqua calda, nel senso che tu dici, ah che bello, non c'è più spazio nel router, droppolisi. In realtà sostanzialmente non è sempre vero, nel senso che ci sono degli algoritmi di cui non parleremo, per esempio random early detection, che droppano pacchetti anche se c'è spazio appunto nel buffer, nel momento in cui si rendono conto che si sta andando appunto verso una situazione di congestione. Non è assolutamente argomento di questa trattazione, perché non è appunto congestion control sender side, e quindi non ne parleremo per niente. È importante quindi non confondere comunque queue discipline e drop policy, perché sono concetti fondamentalmente e enormemente differenti. Questo è uno schemino della situazione. Allora, a questo punto, questo è lo scenario, e qui cominciamo a fare le prime considerazioni. Cioè, si capisce che se quegli host nello schema cominciassero a spedire senza alcun tipo di criterio, senza accorgimento, quello che succederebbe è che potrebbero tranquillamente andare a saturare quello che è l'input buffer del router. Ora, nel momento in cui questo succede, che cosa abbiamo detto che il router comincerà a fare? Comincerà a droppare pacchetti, perché evidentemente non c'è più spazio nel suo input buffer. Ma se effettivamente questo fenomeno diventa massivo, cioè i tre host o gli n host in generale cominciano a spedire ad un rate tale che il router non riesce più neanche a processare pacchetti e la sua coda è sempre assolutamente piena, si capisce molto bene che la rete viene utilizzata molto al di sotto appunto di quelle che sono le sue capacità. Questo è il fenomeno che si verificò nel 1988, osservato da Van Jacobson, a cui venne dato il nome appunto di congestione. Sembra strano dirlo, ma prima dell'articolo di Van Jacobson non c'era nessuna forma di congestion control implementata nelle test TCP/IP, e quindi ogni host aveva la facoltà di trasmettere un rate tale da tramortire appunto il router lungo il path. D'altro canto c'è un'altra considerazione da fare, cioè è vero, voglio evitare appunto il fenomeno congestivo, perfetto, però voglio anche sfruttare la rete al massimo delle sue capacità, voglio ottimizzare sostanzialmente quello che è il comportamento della rete che ho sotto le mani, perché voglio dire, se ogni host trasmettesse 10 bytes al minuto, sicuramente i fenomeni congestivi non ne avremmo, però voglio dire, se mi trovo un link gigabit per le mani, vi renderete conto che la cosa è alquanto riduttiva. Quindi l'obiettivo è chiaro, l'algoritmo di congestion control deve farmi sfruttare la rete al massimo delle sue capacità, garantendo che non si verifichino fenomeni congestivi e che se proprio devono verificarsi siano quantomeno rari e risolvibili. Allora, a questo punto abbiamo il problema è ben chiaro, e adesso cominciamo ad analizzare fondamentalmente quelle che sono state le soluzioni che sono state proposte via via nel tempo. Allora, la prima soluzione proposta appunto da Van Jacobson, che poi è diventato oggetto dell'RFC 2581, è quella di associare ad ogni connessione TCP due nuove variabili di stato, che sono appunto la congestion window e la slow start threshold, che sono rappresentative appunto dello stato della connessione. Ora, queste sono probabilmente, penso, le due variabili per quanto riguarda appunto lo stato di una connessione TCP meno capite in assoluto. In realtà, nel momento in cui queste variabili vengono comprese perfettamente, io ritengo che il 90% del congestion control del TCP è nelle mani di chi le capisce. Allora, cerchiamo di comprendere il significato prima di vedere sostanzialmente quelli che sono gli algoritmi, poi vedremo gli algoritmi all'opera e capiremo tramite appunto questi algoritmi all'opera come effettivamente capiremo sostanzialmente, andremo all'indietro e capiremo sostanzialmente il significato. Allora, per il momento ve la butto lì. Nel senso che la congestion window rappresenta il massimo numero di pacchetti che l'host può avere in flight in quel determinato momento. Quando parlo di pacchetti in flight, parlo di pacchetti che sono stati inviati da un host, ma che non sono stati ancora notificati, cioè per chi conosce TCP, spero che almeno i rudimenti ci siano, ma se non lo sapete, nel momento in cui un pacchetto viene inviato, sostanzialmente, l'altro host notifica tramite un segmento di tipo ACK che quel pacchetto appunto è stato ricevuto, dicendo, ok, ho ricevuto sostanzialmente fino a questo byte, mandami dal byte successivo. Allora, congestion window rappresenta il massimo numero di pacchetti che l'host può avere in volo sostanzialmente senza che sia stata notificata appunto la loro avvenuta ricezione. La slow start threshold rappresenta invece una stima della banda disponibile del path, e questa per il momento ve la lascio così, e poi sostanzialmente cercheremo di capirla nel corso dello speech. Allora, vediamo l'evoluzione appunto di queste variabili, e questo, come vedrete, vi consentirà di capire quanto vi ho detto in precedenza. Allora, noi abbiamo detto che la slow start threshold rappresenta una misura di quella che è la capacità del PAT. Vedremo, mi rappresenta sostanzialmente una misura di quanti pacchetti posso appunto avere nella rete. Allora, in base a quanto stabilito dall'RFC 252, vabbè, inizialmente ipotizzate, vabbè, di portare a termine un three-way handshake con l'host remoto, quindi inizialmente la capacità del PAT non è nota, non sapete nulla di questo PAT, non sapete neanche attraverso quali route state passando, non sapete assolutamente nulla. Allora, in base a quanto stabilito dall'RFC 2581 si pone congestion window a 1, in realtà l'RFC parla in termini differenti, nel senso che l'RFC dice che il valore iniziale della congestion window deve essere inferiore o uguale a 2 volte il maximum segment size byte e non deve essere più di 2 segmenti. Nella realtà pratica tutte le implementazioni del TCP che io conosca, ho visto quelle del BSD, quelle di Linux, vabbè, Windows voglio dire, copia lo stack TCP IP da FreeBSD, quindi penso anche loro, tutte le implementazioni sostanzialmente hanno una congestion window 1. Il valore di SS threshold viene imposto ad un valore arbitrariamente elevato. Tenete presente questo valore arbitrariamente elevato, perché interverrà tra breve. In particolare, nelle implementazioni dei sistemi operativi riportati, questo valore è fissato generalmente a 65.535, che è il massimo valore ottenibile con un'ansimia da 16 bit. Allora, questa è la fase di setting iniziale. Ora, in una connessione TCP è possibile distinguere normalmente due fasi, che sono la slow start phase e la congestion avoidance phase. Allora, nella slow start phase, se la congestion window è minore di SS threshold, si dice che la connessione è in slow start phase. E per come sono stati scelti i valori iniziali delle variabili, si vede che una connessione parte sempre in questo stato, perché congestion window abbiamo detto è 1, slow start threshold valore arbitrariamente elevato. Allora, durante questa fase l'RFC afferma, potete anche non leggerlo perché poi come al solito la realtà implementativa è appena appena diversa, durante questa fase tutti i sistemi operativi incrementano la congestion window di 1 per ogni hack ricevuto che notifichi la ricezione di nuovi dati. Attenzione, adesso ci ritorno. Si nota che durante questa fase la crescita di congestion window è esponenziale. Allora, uno può chiedersi a questo punto perché la crescita sia esponenziale, cioè uno dice, vabbè, dove sta l'esponenzialità della crescita? Allora, cominciamo a ragionare, perché questo ci aiuterà tra breve. Allora, ipotizziamo di avere questi due host, l'host 1 e l'host 2. L'host 1 a un certo punto parte la connessione, congestion window 1, slow start threshold 65.000, bla bla bla. Allora, congestion window 1, che cosa abbiamo detto? Significa che l'host può avere un pacchetto in flight, quindi l'host trasmette sostanzialmente un pacchetto, dopodiché è bloccato. Non ne può trasmettere più perché non ha ancora ricevuto la notifica che quel pacchetto è stato effettivamente ricevuto. Nel momento in cui quel pacchetto viene ricevuto, in base a quanto stabilito dall'RFC 2581, congestion window viene incrementata di 1 e quindi vi ritrovate a 2. Ma a questo punto non ci sono più pacchetti in flight, quel pacchetto ha lasciato la rete, siete sicuri del fatto che è arrivato dall'altra parte. A questo punto vi ritrovate con gestion window 2, quindi potete infilare due pacchetti nella rete. TCP ha un comportamento burst, cioè se TCP può trasmettere 50 pacchetti, li trasmette così, tutti e 50 di fila, quindi a burst, senza starci a pensare più di tanto. Allora, a quel punto trasmetterà due pacchetti, questi due pacchetti arriveranno dall'altra parte, verranno hackati, arriveranno due hack sull'host 1. Questi due hack porteranno la congestion window, ciascuno di essi incrementerà di 1 la congestion window e vi ritrovate a congestion window 4, ma non ho più pacchetti in flight. A questo punto andate a 4. Facendo lo stesso ragionamento vi rendete conto che ogni round trip time, per chi non lo sapesse, il round trip time è il tempo intercorrente, voi spedite sostanzialmente un byte dall'host 1, non appena arriva l'host 2 lo rispedite indietro, il tempo necessario a fare avanti e indietro prende il nome di round trip time. Allora, vi rendete conto che ogni round trip time il numero di pacchetti che voi iniettate nella rete raddoppia, 1, 2, 4, 8, 16 e così via. E quindi fondamentalmente in questo caso è questo quello che si intende per crescita esponenziale della congestion window. Questa fase è quella che chiameremo tra breve una fase di probing della rete e adesso capiremo anche il perché. Nella fase di congestion avoidance invece, congestion window è maggiore di slow start threshold e quando questo succede, quando si verifica questa ipotesi, quando questa situazione, non ipotesi, voi avete sostanzialmente che per ogni round trip time la congestion window viene incrementata di 1, quindi slow start threshold la raddoppiavate ogni round trip time, qui la incrementate di 1. Allora, la domanda scaltra che qualcuno potrebbe fare, vabbè, tu ci hai detto, slow start threshold inizialmente io la setto a 65.535, è un Ansinie da 16 bit, è il massimo valore che io posso ottenere con un Ansinie da 16 bit, con Gestion Window anche lui quel è il suo massimo valore, come faccio ad avere la situazione con Gestion Window maggiore di slow start threshold? Domanda legittima, ma in realtà questo ci porta direttamente a capire quella che è la fase di probing. Cioè, pensateci un attimo, durante la slow start noi abbiamo detto iniettati nella rete sempre ogni round trip time un numero di pacchetti che è l'esatto doppio di quello che avevate in rete nel round trip time precedente. Allora, per quanto si voglia essere ottimisti, si capisce facilmente che a un certo punto, quando voi fate 32, 64, 128, un router lungo il path vi schiatta, nel senso che non riesce sostanzialmente a reggere quello che è il ritmo di spedizione. In questo caso voi si dice che state facendo un probing della rete, nel senso che state andando a cercare proprio il limite di quel path, state andando a vedere il router, il primo router, non vi interessa quale, in generale sarà sostanzialmente il bottleneck router, quale router schiatterà per primo. Nel momento in cui il primo router schiatta, avete già delle prime indicazioni. Perché? Perché sostanzialmente nel momento in cui un router è costretto a droppare un pacchetto, l'hack che vi dovrebbe tornare dall'host 2 non vi torna più, perché quel pacchetto non ci arriva semplicemente all'host 2. Allora a quel punto cominciamo a vedere nell'ottica di questo come sostanzialmente si comporta TCP Reno, nel senso che la perdita di questo pacchetto verrà rilevata normalmente tramite un retransmission timer. Per chi non lo sapesse, ad ogni pacchetto il TCP associa un timer, è come il timer del forno a microonde, voi lo settate e dite io aspetto questo certo tempo, se non mi arriva una notifica sostanzialmente io dico questo pacchetto è perso. Allora, sulla valutazione di quanto deve valere questo intervallo di tempo, sorvoliamo perché è basato su misure del round trip time e non ci interessano in questa sede. Ma fondamentalmente l'idea è abbastanza semplice. Quindi, se un router a un certo punto è costretto a droppare un pacchetto, bene, non mi vedo arrivare l'hack di ritorno alla fine, benissimo, scatto il timer, prendo le mie precauzioni. Allora, le mie precauzioni, vabbè, queste sono espresse o banalmente fatto un copia e incolla dell'RFC. Sostanzialmente quello che dice questo testo in maniera un po' più filtrata è che nel momento in cui scatta questo retransmission timer, la slow start threshold per la prima volta verrà settata ad un valore che è effettivamente concreto, cioè ha della concretezza, diciamo. Nel senso che slow start threshold viene settata a quel valore lì. Non vedete quel massimo sta a dire setta flight size diviso 2, se questo valore è minore di 2, settalo a 2. Allora, capiamo la logica. Flight size is the amount of outstanding data in the network. Outstanding data in the network, se qualcuno sta pensando congestion window, non ci è andato molto lontano, perché sostanzialmente se abbiamo detto congestion window è il numero di pacchetti in flight nella rete, evidentemente quel flight size è praticamente la stessa cosa. Allora, slow start threshold viene settata a congestion window mezzi, non consideriamo quel 2 anche perché non si verifica praticamente mai. Allora, quindi viene settato congestion window mezzi. Ha senso questa operazione? Ragioniamoci in termini semplicistici. Ipotizziamo che nel round trip time precedente abbiamo spedito 16 pacchetti e questi 16 pacchetti sono arrivati tutti all'host 2. L'host 2 ci ha risposto con 16H, anche se nella realtà implementativa probabilmente 16H non li vedremo tornare, perché avremo degli accumulativi, ma questo al momento non ci importa. In realtà questi 16 pacchetti vengono tutti notificati. Benissimo, siamo arrivati a una congestion window 32. A un certo punto abbiamo spedito 32 pacchetti, ma guarda caso, cominciamo a non vedere degli hack di ritorno. Allora, congestion window sta a 32, ma quando congestion window stava a 16 avevo problemi? Beh, no. E allora a questo punto probabilmente quel valore 16 rappresenta una buona stima di quella che è la capacità del path di sostenere appunto i miei pacchetti. Quindi se io pongo la slow start threshold a 16 ho già una prima stima di dove più o meno devo andare a parare per tenere la rete sempre al massimo delle sue capacità e sfruttarla a pieno, evitando appunto fenomeni congestivi. L'idea è sostanzialmente questa. A questo punto effettivamente in questo caso si capisce che questa prima fase, nella prima fase quando voi partite con la connessione, ha proprio lo scopo di fare un probing della rete, cioè io voglio sapere, lo voglio sapere presto ovviamente, voglio sapere qual è la capacità della rete, il fatto di andare esponenziali serve proprio a questo, dovete andare a urtare subito con la capacità della rete in maniera tale da avere prima possibile delle informazioni concrete. Questo ci porta sostanzialmente a dire, no, ho saltato. Questo ci porta sostanzialmente a dire, quindi la fase di svuotata è tipicamente una fase di probing. A questo punto possiamo capire anche qual è il senso della fase di congestion avoidance. Fase di congestion avoidance, abbiamo detto, ogni round trip time voi incrementate la congestion window di 1, semplicemente di 1. Perché fate questo? Beh, in realtà la logica esiste, nel senso che, pensate allo schema che avevamo in precedenza, abbiamo tre host che stanno condividendo un bottleneck link, e ipotizzate che i tre host stiano facendo, che ne so, traffico FTP, tutte e tre. A un certo punto due dei tre host finiscono di fare il loro download. In quel caso, evidentemente, l'host che rimane ha a disposizione della banda che prima non aveva. Quindi le condizioni della rete stanno mutando a suo favore, evidentemente. Allora, se voi teneste inchiodata il valore di congestion window a quel 16, non stareste utilizzando la rete in condizioni ottimali. Allora, in questo caso, voi fondamentalmente, durante la congestion avoidance, continuate ad aumentare, facendo un probing, però questa volta gentile, non vi potete permettere il lusso di andare molto veloci. Ad ogni round trip time dite, beh, vabbè, io provo a spedire un pacchetto in più, vediamo che succede. Evidentemente, nel momento in cui dovesse verificarsi una situazione di retransmission timer, tutto sommato ritornerete indietro, setterete slow start threshold a congestion window mezzi e ripartirete di lì. Quindi l'idea è sostanzialmente questa. Non ho detto che nel momento in cui scatta un retransmission timer è indicazione di congestione abbastanza pesante nella rete, congestion window in quel caso viene posto ad 1. In questo caso si capisce che poi si riparte evidentemente da una fase di slow start fino a quando non si va ad urtare contro il valore di slow start threshold appena valutato e dopodiché si riprende con congestion avoidance. Inoltre, e questo è l'ultimo dettaglio praticamente relativo a TCP Reno, esiste un bellissimo algoritmo che ha introdotto appunto Van Jacobson, tanto per essere originali, che sostanzialmente si chiama Fast Recovery, Fast Retransmit. Allora, qui bisogna capirlo un po' bene. Nel senso che, in particolare, dovete sapere, c'è questa feature del TCP, cioè ipotizzate per esempio di spedire, che l'host 1 spedisca tre pacchetti, e questi tre pacchetti siano costituiti ciascuno da 1000 byte di payload. Allora, se non lo sapete ve lo dico, il TCP sostanzialmente marca ciascuno appunto di questi byte con un numero di sequenza. Quindi per esempio il primo pacchetto avrà i byte marcati da 1 a 999. Il secondo da 1000 a 1999 e così via, da 2000 a 2999. Allora, viene inviato il primo pacchetto e il primo pacchetto viene ricevuto dall'host 2. L'host 2 notifica la sua ricezione e manda un acknowledge number 1000 per dire ok, fino al 999 io ho ricevuto, adesso mandami il 1000, sto aspettando il 1000. Ipotizzate che a questo punto l'host 1 invii il pacchetto con sequence number da 1000 a 1999, anche questo pacchetto venga perso. Dopodiché invia sostanzialmente l'altro pacchetto, perché la congestion window glielo consente, invia l'altro pacchetto da 2000 a 2999. Nel momento in cui l'host 2 riceve il pacchetto da 2000 a 2999, si rende conto che è un pacchetto fuori ordine. Questa è l'affidabilità del TCP. Il TCP consente appunto di avere dall'altra parte lo stesso ordine di byte, lo stesso string di byte, nello stesso ordine con cui sono stati spediti. Allora, fondamentalmente cosa succede in questo caso? Che l'host 2, in base appunto a questo algoritmo di Van Jacobs, quello che fa è inviare sostanzialmente un duplicate hack. Cioè, prima ha inviato un hack dicendo 1000, sto aspettando il 1000, ne invia uno assolutamente identico, che dice hack 1000, sto aspettando ancora l'hack 1000. Allora, l'host 1 a questo punto riceve un duplicate hack, quindi un hack duplicato, e comincia a mettersi in allarme, nel senso che dice, ah, probabilmente sta succedendo qualcosa di strano. Probabilmente, perché dovete tenere presente che in rete non è così anomalo il fenomeno del reordering, cioè voi inviate due pacchetti, prima uno, poi l'altro, poi strane ed esotiche combinazioni di routing vi portano fondamentalmente ad avere i pacchetti in ordine invertito ad arrivare all'host destinazione. Allora in questo caso sostanzialmente se l'ordine viene invertito, avete il fenomeno di reordering, avrete appunto un dupack. Però in questo caso evidentemente questo non è dovuto al fatto che avete perso un pacchetto, si sono semplicemente riordinati nella rete. Quindi se arriva il primo dupack, vabbè, l'host 1 dice aspettiamo un attimo, arriva il secondo dupack, aspettiamo un altro po', al terzo dupack TCP Reno assume che quel pacchetto è perso e quindi fondamentalmente lo ritrasmette. Si entra fondamentalmente in quella che è la fase che viene chiamata fast recovery, fast retransmit. Cioè, prima si fa la fast retransmit, quindi si ritrasmette senza stare ad aspettare. Dopodiché, l'algoritmo di congestione utilizzato è quello che viene chiamato fast recovery. Allora, uno può chiedersi perché tutto ciò? Perché utilizzare una gestione diversa dal caso precedente? Anche in questo caso hai perso un pacchetto. In questo caso è vero che ho perso un pacchetto, ma è anche vero sostanzialmente che c'è un'indicazione importante che mi sta arrivando. Io sto ricevendo hack dall'altro host, il che significa sostanzialmente che all'altro host i pacchetti stanno arrivando. Quindi se effettivamente di perdita si sarà trattato di una congestione molto leggera. È inutile andare, come abbiamo visto in precedenza, a settare poi la congestion window a 1. Pensate a cosa succede per esempio sull'Elephant Network, dove avete per esempio congestion window che vi può arrivare tranquillamente a 400, 500, 600 pacchetti. In quel caso, ritornare a matchare la slot threshold vi richiede un elevato numero di round trip time. È vero che andate esponenziali, ma è anche vero che per arrivare a 500 dovete aspettare un certo numero di round trip time e magari non ce n'è bisogno, e quindi state sfruttando ancora una volta la rete molto al di sotto delle sue capacità. Allora, in questo caso quindi viene ritrasmesso, cioè si ritrasmette immediatamente perché io sto ricevendo comunque del feedback dall'altra parte, lui sta ricevendo, sta continuando a ricevere, quindi appunto io ipotizzo la congestione vabbè sarà leggera, io ci provo ad uscirne da questa situazione, vediamo se ci riesco in maniera indenne. A questo punto si usa l'algoritmo appunto di fast recovery, che è un algoritmo è il più criticato in assoluto nel congestion control, infatti è stato tirato via, appena possibile è stato tirato via, nel senso che è assolutamente pazzo, cioè non so come definirlo altrimenti. In particolare i primi step li ho già definiti, nel senso che vabbè, quando il terzo duplicate hack viene ricevuto, la slow start threshold viene settata praticamente al valore visto in precedenza, cioè quella congestion window mezzi di cui abbiamo parlato. Questo sempre per matchare appunto quella che si ipotizza essere la nuova capacità del pass. Bene, dopodiché la congestion window, e qui è il delirio, la congestion window veniva settata sostanzialmente a slow start threshold più 3. Allora, questo meccanismo veniva chiamato inflating della finestra di congestione, cioè perché da dove viene fuori questo slow start threshold più 3? Viene fuori dal fatto che voi avete ricevuto 3 duplicate hack. Quindi avete come informazione il fatto che 3 pacchetti hanno lasciato la rete perché l'altro host li ha ricevuti, se non li avessi ricevuti i 3 duplicati non li avessi avuti. Quindi sostanzialmente in questo caso voi incrementate appunto di 3 quella che è la slow start threshold, la congestion window, scusate. E in particolare per ciascun hack che non va ad accare nuovi dati, quindi per ciascun duplicate hack che voi continuate a ricevere, non è detto che ne riceviate soltanto 3, se avete perso il primo di 20 pacchetti ve ne beccherete 19, uno di seguito all'altro, per ciascun duplicate hack che voi ricevete incrementate la congestion window sempre di 1, sempre per il fatto che effettivamente un pacchetto ha lasciato la rete. Questo da dove viene fuori? Viene fuori dal fatto che se non faceste in questa maniera voi bloccherete appunto il sender. Perché in particolare se voi teneste il valore di congestion window fermo e non portaste in considerazione il fatto che il numero di pacchetti in flight sta diminuendo, evidentemente a un certo punto bloccherete il sender e il sender risulterebbe essere bloccato. Ora, quindi si trasmette fino a quando il valore di congestion window lo consente, dopodiché quando arriva l'hack che notifica la ricezione di dati, si fa il deflating della finestra e la congestion window viene settata sullo start threshold, quindi alla vecchia congestion window diviso 2. Questo algoritmo è stato considerato attualmente, è considerato veramente una delle cose più scandalose che siano mai state progettate, perché fondamentalmente ha tantissimi difetti. Il primo tra tutti è quello di bloccare il sender quantomeno per un round trip time. Pensateci un attimo, se voi avete congestion window 20 pacchetti, allora in quel caso quello che succede è che ricevete 3 dupack, la slot start threshold viene settata essenzialmente a 10 pacchetti, dopodiché la congestion window vi viene settata a 13. Bene, ma un istante prima voi avevate 20 pacchetti in flight, il che significa che fino a quando non vi arrivano altri 7 dupack il vostro allegro sender è bloccato dal trasmettere pacchetti. Ora, visto che TCP basa il 90% della sua efficienza su quello che è il self-clocking, ossia sul fatto che voi mandate un pacchetto hack, cioè i due host sostanzialmente mantengono il clocking tra di loro, è un'immagine molto metaforica coniata sempre da Van Jacobs, ma quanto più i due host riescono a dialogare e mantenere questo clocking tra di loro, tanto meglio funziona appunto una connessione TCP. Questo algoritmo fa perdere assolutamente il self-clocking, cioè blocca il sender almeno per mezzo round trip time, e questo è un male, assolutamente un male. Infatti è stato tirato via appena possibile, in realtà neanche tanto tempo fa. Allora, questo è l'algoritmo TCP Reno. Vi sarete resi conto che non c'è niente di assolutamente trascendentale in tutto ciò. In particolare, c'è però qualcosa di che stride appunto in questo algoritmo, nel senso che il modus operandi di questo algoritmo è sicuramente corretto, è senza dubbio corretto. Sicuramente il fatto di settare appunto le finestre a metà della finestra che avevamo prima di un episodio congestivo è qualcosa che garantisce stabilità all'algoritmo, perché l'abbiamo visto per esempio nel caso della slow start, cioè prima le cose mi andavano bene, adesso non mi vanno più bene, di mezzo ritorno alla situazione di prima, ragionevolmente ritornerò a una situazione in cui tutto va bene. Ma in realtà si capisce una cosa, cioè che questo fatto di prendere una finestra e dividerla per due è un qualcosa che non ha assolutamente alcun tipo di valore teorico. Cioè, è sicuramente stabile, ma non ha valore teorico. Magari si può fare tutto molto meglio, magari tramite delle informazioni che ricavo dalla rete posso fare tutto molto meglio. E questo sostanzialmente è alla base di tutti gli algoritmi di congestion control che sono venuti dopo, con l'unica eccezione di New Reno, che ci passerò molto velocemente. Solo. Questo è sostanzialmente un riepilogo di quanto detto fino ad ora, cioè vengono ricapitolati graficamente, e la dinamica di congestion window, della congestion window segue il paradigma AIMD, cioè Adaptive Increase Multiplicative Decrease. Ma conta poco in questo momento come viene definito. Allora, TCP Reno però presenta due problemi veramente importanti. Il primo soprattutto è veramente importante soprattutto al giorno d'oggi. In realtà, ora come ora, è stato molto attenuato come problematica. Ma in particolare, fino a qualche tempo fa, c'era un problema gravissimo, che era il basso throughput sul link wireless. Il link wireless è un link mitologicamente inaffidabile, nel senso che quando voi prendete in considerazione un frame 802.11 e lo trasmettete, si vede proprio che per la natura stessa del link è facilissimo che il frame venga corrotto e quindi sostanzialmente che il controllo sul checksum lo faccia considerare poi come un frame invalido, o che sostanzialmente si perdano dei pezzi, cioè può succedere assolutamente di tutto, è un link assolutamente inaffidabile. Ora, le perdite dovute all'inaffidabilità del link, il TCP tenderebbe a vederle come fenomeni di congestione. Cioè, se l'host riceve il frame, dice, ah, questo frame è corrotto, io lo butto, dal punto di vista del sender, sostanzialmente lui dice, ah, siamo in congestione. E in realtà non è vero, in realtà è dovuto semplicemente alla natura del link. Attualmente questo problema è stato molto attenuato dal fatto che le odierne implementazioni dell'802.11 prevedono ritrasmissione a livello di data link, in maniera tale da non rendere consapevoli i layer superiori dello schivo che c'è sotto a livello fisico, quindi proprio al layer 1 sostanzialmente. Inoltre, e questa seconda affermazione, passatemela per il momento, poi la capiremo, il throughput di TCP Reno è proporzionale ad 1 su round trip time, e questo ci porterà a dire successivamente che questo protocollo non è eccessivamente fair. Capiremo successivamente che cosa questo significa. Allora, prima di passare all'analisi di TCP Westwood Plus, è opportuno fare alcune considerazioni spesso appunto è importante aver presente appunto questi aspetti. Cioè, prendete in considerazione due host che stanno comunicando attraverso un canale di comunicazione non meglio specificato, in questo momento non ci interessa definire gli aspetti interni appunto di questo canale. Allora, indicate con RTT round trip time relativo a questo canale con bandwidth la banda disponibile. Allora, la capacità del pipe in questo caso si può valutare come prodotto di banda per round trip time. Ora, questa formula appare buttata lì. Allora, cerchiamo di capirla con una analogia, che poi è l'analogia che usano tutti, cioè con un'analogia di tipo fluido dinamico. Nel senso che, se voi prendete in considerazione, immaginate sostanzialmente questo nostro canale di comunicazione come se fosse un tubo. Bello, sezione circolare. Allora, cominciamo a vedere quella che è la sezione del tubo. Allora, se voi prendete un tubo di piccola sezione, evidentemente potete iniettare all'interno di questo tubo una piccola quantità di liquido per unità di tempo. Se voi cominciate ad allargare la sezione, nello stesso tempo riuscite magari ad iniettare una quantità di liquido molto più grande. Ma guarda caso, sostanzialmente il concetto di sezione si sposa molto bene con il concetto di banda. E quindi, voglio dire, sezione, banda, cominciamo ad avere questo primo parallelismo. Inoltre, se voi prendete in considerazione la lunghezza del tubo e considerate il prodotto della sezione per la lunghezza del tubo, chi ha dei rudimenti appunto di geometria si rende conto che questo si va a valutare quella che è la quantità di liquido che ci può stare in un determinato istante all'interno di questo tubo. Nel nostro caso l'equivalente qual è? È il round trip time, considerate il fatto che abbiamo un canale full duplex, e quindi sostanzialmente possiamo avere flussi in entrambe le direzioni. Quindi evidentemente in questo caso specifico banda per round trip time è l'equivalente di quella sezione per lunghezza nel caso del tubo, e guarda caso se andate a fare le valutazioni in termini di unità di misura, byte al secondo, per secondo, byte. Quindi sostanzialmente questo prodotto vi dice quanti byte possono essere contemporaneamente in ogni possono essere presenti su quel canale, su quel pipe, lo chiameremo d'ora in poi pipe, perché siamo esterofili fondamentalmente, e quanti byte possono essere presenti in un determinato istante su quel pipe. Ora, la situazione ottimale è avere sempre quella pipe piena. Ne converrete, se la pipe è piena abbiamo un pieno utilizzo sostanzialmente del canale. Se sostanzialmente andiamo al di sotto di questa quantità, fondamentalmente significa che abbiamo potuto utilizzare meglio il canale, quindi lo scopo è tendere verso questa quantità. Inoltre, per quanto riguarda il round trip time va scremato, nel senso che vanno considerate due componenti del round trip time, il round trip time di delay e il round trip time di queue. Il round trip time di delay è sostanzialmente che voi prendete in considerazione un path che vi porta da una sorgente a una destinazione, voi avete che un contributo al round trip time è dato dal tempo, proprio affinché è necessario gli aspetti interni appunto di questo canale. Allora, indicate con RMP fino a quando non è arrivato a destinazione con relativo ritorno, e questo è un contributo, e fino a quando non ci sono cambiamenti appunto nelle tabelle di routing della vostra route verso la destinazione, questo contributo è pressoché costante, ve ne renderete conto. Quello che varia invece è il secondo contributo, che è il round trip time di queuing, cioè il round trip time di queuing è dato dalla somma dei tempi di attesa del pacchetto nelle code di tutti i router che deve attraversare per arrivare appunto alla destinazione. Allora, round trip time di delay è costante. Round trip time di queue da cosa viene a dipendere? Viene a dipendere sostanzialmente dalla congestione, perché se voi trovate tutti i router scarichi, round trip time di queue sarà effettivamente molto piccolo, al limite zero in un caso ideale, ma non succederà mai. Se la rete è fortemente congestionata, il vostro pacchetto aspetterà nella coda del primo router, nella coda del secondo router, nella coda del terzo router, e quindi fondamentalmente questo contributo diventerà molto più grande. Vi rendete conto anche di una cosa, che le migliori condizioni, e questo mi serve per affrontare adesso il discorso relativo a TCP Westwood Plus, che nelle migliori condizioni possibili in termini di congestione, il round trip time tende verso il round trip time di delay, perché il contributo di round trip time di queue tende sostanzialmente a zero. È una situazione che non si verificherà mai nella pratica, però in un mondo utopico voi andreste verso questa situazione qui. A questo punto abbiamo tutti gli elementi per poter cominciare a parlare di TCP Westwood Plus. Allora, l'idea di base è quella di utilizzare una stima di banda end-to-end, e adesso capiremo cosa questo significhi, allo scopo di settare adattativamente, e non più in maniera cieca, come succede invece nel caso di TCP Reno, congestion window e slow start threshold. Allora, qui prendo in considerazione anche qui una rappresentazione grafica, ma su questa magari ritorniamo successivamente nel momento in cui l'algoritmo appunto sarà chiaro. Allora, come dicevo in precedenza, TCP Westwood Plus è basato su una stima end-to-end della banda disponibile sul path della connessione. Quindi voi volete stimare quello che, quando abbiamo parlato appunto in quella slide, capacità del pipe, è fondamentalmente il primo termine, bandwidth. Perché evidentemente in quel prodotto vi rendete conto che sia bandwidth sia round trip time sono delle quantità variabili. Se qualcun altro comincia a utilizzare uno dei link che anche voi state utilizzando, ragionevolmente vi sta sottraendo della banda, ma ragionevolmente sta creando anche congestione in rete, quindi ragionevolmente vi sta aumentando anche il round trip time, ve ne rendete conto. Allora, la stima appunto, quindi voi volete ottenere quella che è la stima di banda disponibile in un determinato momento su quel canale di comunicazione. Allora, questa stima la otteniamo tramite un filtraggio degli stream di hack di ritorno, cioè in pratica l'idea è vado a valutare tramite gli hack di ritorno quanti byte mi vengono accati, adesso comunque andrò molto meglio nel dettaglio per quanto riguarda questa parte dell'algoritmo, e in base alla valutazione di quanti byte mi vengono accati approssimativamente per unità di tempo, io so essenzialmente qual è la stima di banda. Adesso la sto mettendo in maniera molto più riduttiva, ma ci ritorno. Questo è uno schema, vabbè, peraltro disegnato in maniera orrenda, quindi vedete sostanzialmente gli hack di ritorno vengono fatti passare attraverso un filtro, e adesso lo descriveremo nel dettaglio, e questo mi porta fondamentalmente a quella che è la stima di banda. Allora, vediamo a questo punto quello che è lo pseudo-algoritmo di TCP Western Plus. In realtà, prendetelo con le pinze, perché non è neanche questo. Cioè, questo era TCP Western Plus prima di alcune valutazioni, e lo vedremo successivamente. Però, per il momento è istruttivo capire fondamentalmente cosa era previsto nella versione originaria. Allora, quando gli hack vengono ricevuti, normalmente notate le ultime righe, congestion window viene incrementata esattamente alla stessa maniera di RFC 2581. Quindi tutto quello che abbiamo detto in precedenza vale in maniera esattamente identica, non cambia una virgola. L'unica aggiunta in più è che viene valutata comunque in base agli hack di ritorno, mediante una procedura che, dicevo, descriveremo tra breve, quella che è la stima di banda. Notate inoltre un'altra cosa: quando thread pack sono ricevuti dal sender, quando scatta il call timeout, notate che la congestion window viene sempre settata come prima, a slow start threshold e a 1 nei relativi due casi. Ma notate quanto viene settata la slow start threshold. Viene settata a massimo tra 2, vabbè, è sempre il 2 di cui noi ci disinteressiamo, e il prodotto banda, stima di banda, per round trip time minimo, su questo adesso ci ritorno, diviso maximum segment size. Anche quel maximum segment size buttatelo via, perché serve semplicemente per avere quella quantità in pacchetti. Perché banda per round trip time sono byte, dividete per maximum segment size, avete tutto il numero di pacchetti. Allora, dunque, quindi viene adottato un paradigma di tipo additive increase, adaptive decrease. Migliora la stabilità dell'algoritmo, vabbè, e la congestion window, e su questo adesso tornerò, perché è un punto importante, viene decrementata maggiormente in presenza di fenomeni congestivi di entità rilevante e meno in presenza di fenomeni congestivi più lievi. Ora, saltate il primo punto, perché ce ne occuperemo successivamente, parleremo penso nella seconda parte. A proposito, quanto tempo manca? Non ho idea, minimamente, sto andando a ruota libera. Qua? E devo andare avanti fino? 10:30? Ok. Allora, in questo caso, quindi, dicevo, lasciamo perdere la prima parte. Ne parleremo in maniera assolutamente estensiva successivamente. Allora, facciamo una considerazione relativa a quel setting che noi abbiamo definito, cioè in presenza di fenomeno congestivo noi settiamo la slow start threshold, che vi ricordo rappresenta una stima della capacità del pass, al prodotto bandwidth estimation per round minimo. Allora, prima di tutto, che cos'è il round trip time minimo? Il round trip time minimo è il round trip time, il minimo valore di round trip time visto dal sender. Attenzione, non è il round trip time di delay, è il round trip time di delay più il round trip time di queue, quando il round trip time di queue assume il valore minimo. Quindi sostanzialmente vi rendete conto che il minimo valore visto dal sender di round trip time è il valore che il sender sperimenta sulla propria pelle nel momento in cui lui trova di fronte a sé il path meno congestionato in assoluto rispetto a tutte le altre situazioni che si sono verificate durante la vita della connessione. È chiaro questo concetto? Mamma mia, nemmeno un segno dà senso. Dimmi. Esatto, l'algoritmo... Esattamente, l'algoritmo è stupidissimo, nel senso che o tramite timestamp, o se sono abilitati timestamp, o tramite altra maniera, tu ti porti avanti sempre il minimo valore del round trip time. Appena vedi che il round trip time è sceso, tu ti dici, va bene, dove puoi, per me il round trip time minimo è 120 millisecondi. Due minuti dopo vedi 110 millisecondi, ok, 110 millisecondi, e lo scali. Perché quello che tu vuoi è andare a prendere il valore di round trip time in corrispondenza del quale la rete, il path meglio, è maggiormente scarico in termini di congestione. Cioè, quando il pacchetto aspetta di meno in assoluto rispetto a tutte le altre situazioni in tutta la vita della connessione all'interno delle code dei router. Questo è quello che vuoi. Allora, a questo punto hai stima di banda, e la stima di banda è stima della banda effettivamente disponibile nel momento in cui la congestione si sta verificando. Round trip time minimo invece è sostanzialmente il valore di round trip time, adesso l'abbiamo visto, che viene sperimentato dalla connessione nella situazione migliore in termini di congestione. La capacità del pipe nel momento in cui si verifica la congestione sarebbe bandwidth estimation per round trip time in quel determinato momento, che sarà sicuramente maggiore del round trip time minimo. Ovvio, ci siamo? siete in congestione, quindi significa che ovviamente siete al di sopra appunto di quel valore. I pacchetti vi prima di arrivare in congestione, i pacchetti vi stavano già aspettando nelle code dei router, quindi il round trip time sta già salendo. Allora a quel punto il prodotto banda per round trip time sarebbe un po' più grande, voi state portando invece un rete di trasmissione che è più piccolo. Perché? Se questa rappresenta la vostra nuova finestra di congestione, per ottenere il rate di trasmissione dividete per round trip time, perché vi ricordo, se voi inviate congestion window pacchetti per round trip time, la divisione è congestion window diviso round trip time. Ma questo prodotto, bandwidth estimation per round trip time minimo diviso round trip time, è sostanzialmente interessante. Cominciate a vederlo in questi termini, cioè se il round trip time, allora avete bandwidth estimation per round trip time minimo diviso round trip time. Questo rapporto tra il round trip time minimo diviso round trip time è sostanzialmente tanto più vicino a 1 quanto più leggera è la congestione, perché se il fenomeno di congestione è molto leggero voi avete sostanzialmente un piccolo incremento del round trip time, i vostri pacchetti stanno aspettando relativamente poco nelle code dei router e quindi in questo caso voi state forzando un rate di trasmissione che è molto vicino a quella che è la banda stimata in presenza di congestione lieve. Se siete in congestione pesante, il round trip time sta salendo enormemente, quel rapporto sta diminuendo enormemente, quindi in quel caso cominciate a forzare un rate di trasmissione che è sempre più piccolo. Quindi in questo caso vi rendete conto che questo silenzio mi fa paura, vi rendete conto sostanzialmente del fatto che tanto più effettivamente la rete è congestionata, tanto più voi state abbassando il rate di trasmissione, perché volete effettivamente dare il tempo ai router di scaricarsi, di scaricare le code. Volete dare il tempo sostanzialmente ai router di poter gestire tutta la situazione e uscirne da questa situazione. L'idea è tutta qui. Se la congestione è un fenomeno, se il fenomeno di congestione è molto lieve, non ha senso dimezzare per due. Riduci quel tanto che basta per dare fiato sostanzialmente ai router in maniera tale da uscirne brillantemente. E quindi sostanzialmente in questo caso si ha adattatività nel setting delle finestre, cioè io mi regolo in base a quelle che sono le condizioni di rete. Peggiore la situazione, più forte il mio intervento. Scaltro, no? Allora, questo incrementa la fairness e lo statistical multiplexing di cui forse vi parlerò, ma forse no. Allora, l'idea però a questo punto c'è un unico dettaglio che bisogna prendere in considerazione. Uno dice, vabbè, bandwidth estimation, vabbè, ma tu come la fai la bandwidth estimation? Perché se la bandwidth estimation la fai male, se tu mi sovrastimi la banda di un fattore 100, in realtà, indipendentemente dal rapporto, tu stai pompando nella rete un gran numero di pacchetti e te ne freghi di quelle che sono le condizioni, cioè alla faccia di tutti i bei discorsi teorici che ci hai fatto. Allora, il problema della bandwidth estimation è stato un problema veramente annoso, nel senso che nella prima versione di Westwood, quando si chiamava TCP Westwood semplicemente, si faceva un filtraggio appunto dello stream degli ACK che aveva dei problemi enormi e ce ne siamo resi conto soltanto dopo, quando abbiamo visto fondamentalmente i risultati, che facevano assolutamente schifo. Nel senso che in pratica c'è un fenomeno che prende il nome di ACK compression. Ora, cerchiamo di capire che cos'è questo fenomeno della compression e cerchiamo di capire perché questo fenomeno distrugge tutte le nostre certezze. Nel senso che abbiamo detto che il TCP ha una natura burst, cioè il TCP può trasmettere 20 pacchetti, lo fa, non sta ad aspettare, cioè non è che quei 20 pacchetti che vi può trasmettere appunto nel round trip time ve li dilazione, ve li trasmette a un ventesimo di round trip time distanti l'uno dall'altro, no, ve li trasmette tutti e 20 così come sono. Benissimo, questi 20 pacchetti arrivano tutti dall'altra parte e magari gli ACK vi vengono spediti tutti a burst sostanzialmente anche dall'altra parte, quindi voi vi ritrovate un bel burst di ACK. Ora, stante questa considerazione, questo era il fantastico algoritmo di TCP Westwood, cioè noi costruivamo praticamente quelli che erano i campioni di banda in questa maniera. Noi dicevamo DJ è il numero di byte che vengono accati, quindi vengono la cui passatemi accati, dai, è sostanzialmente la cui che sono stati c'è stata la notifica di avvenuta ricezione da parte appunto del receiver. TJ-TJ-1 rappresenta l'ACK inter arrival time, cioè in pratica io dico ho ricevuto l'ACK J-1, ricevo l'HJ, lui mi notifica che sono, è avvenuta la ricezione di 1500 pacchetti. Fondamentalmente il delta T tra i vari, tra i due HAC vale TJ-TJ-1, quindi il campione di banda è byte diviso tempo di interarrivo. E questo sembrava soddisfare tutti all'inizio. In realtà poi ci si è resi conto di una cosa, cioè che questa natura burst dei pacchetti fa in modo che questo segnale, non so quanti abbiano nozioni di teoria dei segnali, telecomunicazioni, qui io la sparo comunque, però poi al limite vi faccio vedere anche il grafico in cui proprio si nota evidentemente questo. Però quando avete a che fare appunto con un segnale di questo genere, questo è un segnale che è molto velocemente variabile, perché avete sostanzialmente un segnale che per un breve tratto di tempo varia molto, poi sostanzialmente cala. Allora, questi segnali sono segnali molto ricchi in componenti in spettro ad alta frequenza, qui si parla di filtraggio nel numerico sostanzialmente, e per chi ha nozione di elaborazione numerica dei segnali, se voi cominciate a fare dei filtraggi in generale su questi segnali, vi riportate dietro tutta la fuffa che arriva dalle repliche che stanno sostanzialmente centrate a multipli della frequenza di campionamento. Non so quanti mi abbiano seguito, ma non lo ripeto. Allora, in particolare, in questo caso, questo era proprio il nostro problema, perché quello che si può dimostrare è che la congestione dipende dalle componenti a bassa frequenza appunto di questo segnale qui. Ora, visto che tutta la fuffa delle repliche centrate in pratica sulle frequenze di campionamento vi ritornava in banda base, sto parlando proprio come un ingegnere, non me ne vogliate, in pratica si ottenevano delle stime di banda che erano assolutamente esagerate, cioè delle sovrastime pazzesche. Questo era l'effetto della compression. E TCP Westwood Plus andava sostanzialmente ad eliminare gli effetti della compression mediante un algoritmo appena appena differente, nel senso che gli hack venivano accumulati in un periodo di tempo più grande, cioè invece di evitando sostanzialmente questi delta T molto piccoli, quindi si prendeva in considerazione come riferimento un round trip time, e diceva in questo round trip time mi sono stati hackati 800 byte, tanto per fare un numero, 800 diviso round trip time è il mio campione di banda. Allora, quindi avevate sostanzialmente questa situazione, quindi questo era il filtro anti-aliasing e fondamentalmente il fenomeno della compression, dicevo, abbiamo concluso che ha effetti molto importanti sul comportamento del TCP. Successivamente su questi campioni di banda facevamo delle elaborazioni, in generale quello che noi volevamo ottenere è sostanzialmente, dicevo, quella che è la stima di banda. Ora, a prescindere da quelli che sono poi i passaggi, filtri numerici, in realtà sono, questo è un filtro passabasso del primo ordine, tempo discreto a coefficienti costanti, in realtà ce ne sono due in cascata, ma questo conta poco. Fondamentalmente, dicevo, questa è la differenza in termini di algoritmo di bandwidth estimation, quindi TCP Westwood concentra la sua attenzione su un bandwidth sample valutato ad ogni hack, quindi si andava a valutare un bandwidth sample, un campione di banda ad ogni hack. Invece TCP Westwood Plus utilizza un campione di banda per ogni round trip time. Allora, qui arriviamo praticamente, per quelli che non mi hanno seguito, in realtà ci vorrebbero nozioni, dicevo, di telecomunicazioni per seguire questo, adesso vediamo proprio il tutto in termini di risultati pratici. Nel senso che adesso vi convincerò della validità di quello che vi ho detto mediante praticamente questo scenario che andremo ad analizzare. Allora, vedete, in questo caso questo rappresenta in pratica il vostro, questi sono due router essenzialmente, e questo rappresenta in pratica quello che è il vostro bottleneck link. Qui avete 20 connessioni TCP dirette in questa direzione, che quindi utilizzano sostanzialmente questo path in una direzione, poi avete 20 connessioni TCP Westwood e avete invece 10 connessioni TCP che vanno in senso opposto, parleremo in questo caso di radar traffic, e abbiamo utilizzato New Reno. Vabbè, New Reno non ne parleremo nel dettaglio, ma se la leggete Reno fondamentalmente cambia ben poco. Allora, questa è una topologia che evidenzia e porta all'estremo proprio quelli che sono i fenomeni di accompression. La mia batteria è carica, sono felice. Allora, questo sostanzialmente porta all'estremo il fenomeno appunto della compression. Pensateci un attimo, se queste 10 connessioni TCP generano traffico, in pratica loro, visto che il traffico è burst, voi avrete sostanzialmente un bel burst dovuto a questa connessione, un bel burst dovuto a un'altra connessione di reverse traffic, dopodiché vi ritroverete il burst di hack che stanno tornando indietro. A questo punto avete un segnale che è ancora più frammentato, è ancora più velocemente variabile. Spero che questo discorso sia stato chiaro, però non so nei dettagli come spiegarlo. Comunque, il fatto di mettere del reverse traffic comunque è in generale sempre portatore appunto di accompression, sempre, in assoluto. Allora, se voi andate a prendere in considerazione, questo è quello che succede con TCP Westwood Plus, se voi andate a dividere la banda del bottleneck, vi trovate un fair share, cioè una distribuzione equa praticamente della banda, dovrebbe essere intorno al mezzo megabit al secondo. E se vedete sostanzialmente le connessioni monitorate, vi rendete conto che l'andamento praticamente della stima di banda è sempre attorno a quel valore. Cioè voi ci girate attorno, ma state sempre stimando praticamente quella che è l'effettivo fair share della banda. Se prendete in considerazione invece quello che succedeva con Westwood, la compression ha dato una sovrastima di fino a 100 volte. E questa sovrastima ovviamente vi portava tutto a fallire miseramente, cioè abbiamo avuto dei fallimenti veramente miserrimi grazie a questa sovrastima. Allora, arriviamo, quindi, questo è sostanzialmente l'algoritmo nel dettaglio. Dopodiché, in pratica, si trattava, è stato ridisegnato l'algoritmo per la seconda volta, sono stati progettati, appunto, è stato progettato il nuovo sistema per la stima di banda, su cui ho volutamente sorvolato per non scendere molto in dettagli matematici, ma in particolare a un certo punto si trattava poi di implementare appunto Linux, implementare, e abbiamo scelto di implementarlo in Linux, abbiamo scelto così. Ora, nel momento in cui ci siamo trovati di fronte, nel momento in cui mi sono trovato di fronte al codice di Linux, ho cominciato a studiare il TCP di Linux e ho visto che Linux implementava nel suo TCP un algoritmo definito rate halving che non è standardizzato da RFC. Esiste soltanto un draft, ma è fondamentalmente un colpo di genio dal punto di vista del congestion control. Questo algoritmo si chiama rate halving ed è fondamentalmente un algoritmo che vi consente di evitare, vi ricordate quella situazione di cui vi parlavo in precedenza, la perdita del self-clocking durante appunto la recovery, quell'inflating della finestra e bla bla bla. In questo caso invece rate halving lavora in maniera appena appena diversa. Nel senso che non c'è inflating, non c'è deflating, non c'è nulla. Nel senso che, in pratica, rate halving funziona, nel momento in cui si va in fast recovery, fast transmit, lui si limita a trasmettere un nuovo pacchetto ogni due duplicate task, senza toccare appunto le finestre. Questa è, non so quanti hanno compreso la genialata che c'è in questo, perché sostanzialmente in questo caso voi state effettivamente dimezzando il rate di trasmissione, come faceva Reno, però in questo caso non state bloccando il sender ogni due duplicate trasmette. E quindi fondamentalmente in questo caso, dal punto di vista del congestion control, questa è una genialata vera e propria. Ora, questo è quello che vi ho descritto in questo caso, e l'effetto globale è lo stesso, ma questa volta il sender non resta bloccato dal nuovo valore di congestion wind. Quando si pensò ad un'implementazione in Linux di TCP Westwood Plus, il vostro relatore preferito pensò che rate halving era un algoritmo semplicemente troppo intelligente per lasciarlo fuori. E allora lì ci mettemmo a tavolino e diciamo va bene, Westwood Plus va adattato al rate halving. E ne nacque un hacking, nel senso che sfruttavamo ancora il rate halving, quindi in fase di fast recovery e fast transmit, continuavamo a sfruttare il rate halving, però imponevamo i nostri limiti alla rate halving. Nel senso che abbiamo detto, congestion window per noi non può scendere sotto BVE per RTT minimo, perché per noi quello è il valore ragionevole. Vabbè, la patch è stata pensata e concepita con l'idea di essere quanto meno intrusiva possibile, infatti è possibile disabilitarla mediante una CCTL, e questo è stato molto comodo durante la fase di test perché ci consentiva di switchare al volo tra New Reno e Westwood senza la necessità di rebootare la macchina. Supporto è ufficialmente disponibile adesso nel Linux a partire dalla 2.4.26.1 e dalla 2.6.3.RC1. Sul mio sito trovate le patch dalla 2.4.19 fino alla 2.4.24 se lo volete utilizzare su kernel più vecchio. Quanto mi manca? Dio, sto volando. Sto veramente volando. Dovrei finire alle 10 e mezza. Vabbè, allora farò molto meno nello secondo. Con buona pazienza. Va bene, io continuo. 10 e mezza finisco. Dimmi. Aspetta, non ti sento. Certo.
sì, prego. Sì, perfetto.
Ok, allora l'idea è questa. L'idea è questa. Allora tu considera una finestra, tu hai un'idea su quella che è fondamentalmente il valore della round trip time. Per chi non avesse sentito, come viene calcolata la stima di banda in Westwood Plus, a questo punto lasciamo perdere Westwood. Allora, ipotizziamo di considerare un istante in cui parte la tua valutazione. L'istante iniziale, chi vuole zero, il classico amato dai fisici e ingegneri di tutto il mondo. Allora, tu durante un intervallo di tempo di lunghezza round trip time cominci ad accumulare informazioni, cioè stai ricevendo appunto degli hack. Allora, negli hack ti viene detto, se mantieni appunto informazioni opportune sulla connessione, tu avrai notizia che quell'hack ti sta staccando 1500 byte, quell'hack te ne sta staccando 800 e bla bla bla. Allora tu, durante questo intervallo di round trip time, arrivi a dire, durante questo round trip time mi sono stati hackati 2800 byte. Ok? Questi sono 2800 byte che fondamentalmente ti sono stati hackati durante questo periodo. Quanto valeva il round trip time? 200 millisecondi, 2800 byte diviso 2800 millisecondi. Quello per te è un campione della banda, non è l'effettiva stima di banda, perché in realtà su quel campione ci sta tutta la fuffa che è dovuta a tutto il resto del mondo che sta usando magari un link con te e che tu non vuoi tirarti dietro. Tu vuoi soltanto sapere cosa tu devi fare. E questo è il reverse traffic, lo vedremo successivamente, enfatizza appunto questo discorso. Tu vuoi tirare fuori una stima fondamentalmente di quella che è la tua banda disponibile. Quindi per te quello è un, se tu hai questo segnale che è altamente variabile, se tu vedessi il segnale, è un segnale altamente variabile. La congestione non dipende da questa stima istantanea. Cioè tu stai, allora, ritorniamo indietro. Tu hai praticamente un campione di quella che è per te la banda valutata istantaneamente. Ora però su questa banda valutata istantaneamente influiscono vari fattori, che sostanzialmente è un po', se hai nozioni, se sai fondamentalmente, è una sorta di rumore di fondo, cioè i telecomunicazionisti lo chiamano proprio rumore questa cosa qui, sono le componenti in alta frequenza. A te le componenti in alta frequenza non servono di questo segnale, perché è possibile dimostrare matematicamente che la congestione dipende dalle componenti a bassa frequenza, ossia dalla parte lentamente variabile di questo segnale. Quindi se il segnale per esempio ti sta facendo, a te interessa un andamento più o meno che segua la media di questi segnali, quella è la componente che ti dà effettivamente, che ti influisce effettivamente sulla congestione. Quindi quel segnale, quei campioni di banda che tu stai facendo passare, li fai filtrare in maniera tale da togliere tutte queste componenti velocemente variabili e tirare fuori la componente che a te serve. A quel punto è su quella che cominci a fare le valutazioni. Attenzione che, perché questa stima di banda tu la vai a valutare sempre, ma la usi soltanto nel momento in cui vai in congestione, altrimenti non la usi. No, il round trip time ce l'hai le informazioni perché sostanzialmente non è numero di hack, è numero di byte hackati durante quel round trip time. Sì, ovviamente poi l'informazione è portata dagli hack. Alla fine poi è quasi la stessa cosa. Esatto, lo vai a ripulire con delle operazioni di filtraggio perché non vuoi la fuffa velocemente variabile. A quel punto hai la componente che effettivamente ti influenza la congestione, la componente di valore, perché tu in pratica ogni volta aggiorni questo valore e dici in questo momento bandwidth estimation per me vale 10, vale 11, successivamente vale 9, vale quant'è? Nel momento in cui sei in congestione questo valore lo utilizzi effettivamente con quei setting. E soltanto in quel momento lo usi, cioè tu questo valore lo aggiorni sempre, ti preoccupi di aggiornarlo sempre, man mano che la tua congestione attraversa i vari stati, maggiore o minore. Eh sì, ma la banda si cambia sempre, la banda cambierà assolutamente sempre. Per il semplice fatto ti ho detto che non ci sei solo tu sulla rete, quindi nel momento in cui uno si infila su uno dei tuoi link da cui tu stai passando per esempio attraverso due router, fondamentalmente in quel caso sta già condividendo una parte del, cioè ti sta già sottraendo appunto una parte della tua banda e quindi la tua banda sta diminuendo. Uno finisce di utilizzare quel link, la tua banda sta aumentando e questo è molto velocemente variabile. a te non interessa questa velocità di variazione così eccessiva, ti ho detto, a te interessa la componente a bassa frequenza per i discorsi di prima. Quindi continui a mantenere questo valore costantemente aggiornato con quell'algoritmo di cui ho trascurato i dettagli matematici, e in particolare quando ti servirà quel valore lo usi, banda per round time minimo e fai i testing. No, vai tranquillo, tanto ti ho detto abbiamo tantissimo tempo. Forse troppo. No, ma guarda, io contavo di arrivare praticamente da queste parti, con le due ore, quindi se vuoi possiamo anche parlare per la prossima mezz'ora di questo. Di Linux ti dico subito, dal 2.4 veniva implementata New Reno, che non abbiamo, di cui non abbiamo parlato, vi faccio un cenno adesso ma non ve ne parlo. Durante Fast Recovery Fast Transmit. Allora, è un algoritmo appena complesso, sono più step comunque, ve l'ho accennato. L'idea è sostanzialmente quella di, in pratica, la congestion window fondamentalmente viene diminuita di 1 ogni 2 duplicate task. Proprio nell'implementazione pratica, se tu ci pensi un attimo, ti rendi conto che diminuire di 1 ogni 2 duplicate task ti lascia spazio nei 2 duplicate task per trasmettere un pacchetto. Pensaci su, se avevi 10, pacchetti in rete, a un certo punto ti arriva il primo duplex, ti arriva il secondo duplex, 2 pacchetti hanno lasciato la rete. Scali a 9, poi hai 8 pacchetti in flight, ne puoi trasmettere un altro, trasmetti e sei bloccato. Appena arriva un dupac non fai nulla, secondo dupac scali di 1 e ti sei lasciato la possibilità per trasmettere un altro pacchetto in rete, quindi vai a scalare ogni 2 dupac. No, l'effetto globale è lo stesso che avresti con Reno, perché alla fine stai sempre dimezzando il rate di trasmissione. Con Reno tu settavi a congestion window mezzi, ricordati la slot threshold, quindi alla fine andavi a dimezzare il rate di trasmissione, però avevi il problema che ti bloccavi nel momento in cui facevi questo. Ti ho detto l'esempio dei 20 che poi arrivi a 13, fino a quando non hai altri 7 dupac sei bloccato lì e il sender aspetta lì, addio self talking. Qui in questo caso ogni 2 dupac tu trasmetti, quindi voglio dire continui a mantenere quella periodicità, quel self talking che tiene sulle prestazioni. Se vai a vedere tipici benchmark di trasferimento di dati con e senza retelling, la differenza è spaventosa, è veramente spaventosa. Cioè, è un algoritmo geniale, veramente geniale. Sì, non blocchi. L'effetto globale è ogni 2 dupac trasmetto 1. Quindi dimezzi il rate di trasmissione, però non hai lunghe pause in cui non trasmetti. Continua a trasmettere, ma sempre a metà del rate. Ok? Ci sono altri dubbi? La frequenza di taglio non viene scelta, nel senso che si utilizza un filtro numerico con coefficienti costanti che sono, vabbè, te li sto citando perché 0,901, anzi no, 0,75 e 0,25, scusa. Vabbè, classico filtro passa-basso, dai più importanza alla stima vecchia, attribuendo un'importanza di un quarto al campione nuovo che hai appena valutato. È una cosa classica, si fa praticamente in tutti gli algoritmi, anche per la valutazione dell'RTO, cose di questo genere, transmission timeout e così via. Allora, TCP New Reno è una versione migliorata del TCP Reno, che evita fondamentalmente delle riduzioni multiple della congestion window quando più segmenti della stessa finestra vengono persi. Noi abbiamo analizzato il caso di un solo pacchetto perso, però se se ne perdono 2, fondamentalmente se cominciate a fare i ragionamenti vi rendete conto che TCP Reno, insomma, non prende molto non gli piace molto questa situazione e le performance possono degradare. Non ne parleremo di questo algoritmo perché non è lungo da descrivere, ma diciamo che sarebbe un po' fuori luogo e poi soprattutto sforeremmo proprio. È descritto appunto nell'RPC 3782. ed è attualmente il protocollo di congestion control maggiormente utilizzato. Attualmente Linux nelle versioni 2.6 non utilizza neanche New Reno, è abilitato un altro algoritmo di congestion control di cui non parlo, che è il Binary Increase TCP, che è di una complessità enorme, ma è altrettanto meraviglioso come algoritmo. TCP Vegas, questo demonio. Allora, TCP Vegas è stato praticamente sicuramente il primo algoritmo di congestion control intelligente, nel senso che è il primo che ha detto ok, qui a noi la divisione per due non sta bene. Se vi andate a vedere il primo articolo pubblicato su TCP Vegas da Peterson, Peterson l'ha pubblicato mi sa nel 95, quindi siamo veramente molti anni fa, e si basa appunto su un meccanismo anch'esso basato su misure di round trip time per fare il throttling della congestion window, ma su questo ci ritorniamo. TCP Vegas è anche alla base del FastTCP, sviluppato a Caltech, che è balzato, e l'ho messo in rosso, è balzato ingiustamente agli onori della cronaca di recente. FastTCP è uno degli algoritmi di congestion control più bacato che io conosca, assolutamente, cioè ha delle prestazioni che sono assolutamente imbarazzanti, e gli sviluppatori hanno tenuto nascoste alcune problematiche non pubblicando né codice né moduli NS, nulla di nulla. Appena sono venute fuori delle sperimentazioni un po' più serie, FastTCP è crollato, cioè si è sciolto veramente come neve al sole. In realtà chi sapeva che era basato su Vegas lo poteva ampiamente prevedere. C'è stato un lavoro a Caltech, magari se a qualcuno è interessato gli do anche l'URL con appunto i vari test che sono stati effettuati, e fondamentalmente gli sviluppatori, vabbè questa è una storia privata, gli sviluppatori hanno fatto hanno commissionato sostanzialmente questi test ai ragazzi di Caltech, i ragazzi di Caltech l'hanno fatto e hanno detto oh come funziona bene questo TCP Fast. Dopodiché sostanzialmente qualcuno dal Politecnico di Bari ha detto vabbè ma il reverse traffic l'avete considerato? E loro hanno detto no, hanno fatto il test con reverse traffic, è crollato tutto, cioè veramente è crollato tutto. Allora analizziamo il funzionamento di Vegas, perché Vegas effettivamente ha introdotto appunto il concetto, ha i suoi vantaggi, io non lo utilizzerei neanche nella LAN di casa, però effettivamente ha i suoi vantaggi, nel senso che è stato il primo algoritmo di congestion control basato, come dicevo, sulla valutazione delle condizioni della rete per decidere le sorti della congestion window. Allora, prima di tutto si utilizza fondamentalmente un concetto che è molto simile a quello che noi in Westwood chiamiamo RTT minimo, nel senso che si prende in considerazione il base RTT. Il base RTT rappresenta praticamente, per un determinato flusso, l'RTT di un pacchetto in assenza di congestione. Allora, nella pratica, poi fondamentalmente, Vegas setta questo valore al più piccolo valore di RTT osservato, e questo rende, dicevo, questo concetto estremamente simile a quello che noi chiamiamo RTT minimo. Allora, qui comincia l'arcano, nel senso che se assumiamo che la nostra congestione non stia producendo appunto dei fenomeni congestivi, si va a valutare quello che Vegas chiama l'accepted throughput, ossia il rate di trasmissione che il nostro host dovrebbe sostenere. E qui cominciano un po' le cose. Nel senso che l'expected rate viene valutato in questa maniera, cioè noi abbiamo, è sbagliata, questa slide è sbagliata, non leggete RTT ma lì è RTT base. Allora, congestion window è il numero di pacchetti che io appunto ho in flight in un determinato momento, base RTT è il minimo valore, quindi per me quello rappresenta il rate di trasmissione ottimale, perché sostanzialmente sono nelle condizioni di migliore situazione dal punto di vista della congestione, e l'abbiamo già visto questo. Dopodiché TCP Vegas calcola quello che chiama il current sending rate, che chiama actual rate, attraverso appunto una procedura che segue quattro step in realtà molto intuitivi da comprendere. Cioè memorizza l'istante di invio di un pacchetto, dopodiché memorizza il numero di byte che vengono ricevuti praticamente nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'invio appunto di questo pacchetto e la ricezione del suo ACK. Cioè io invio questo pacchetto e poi comincio a dire quanti byte mi stanno accando fondamentalmente durante questo periodo, quando ricevo l'ACK è finita la stima. E ogni round trip time faccio sostanzialmente questa stima. Si valuta appunto il valore del round trip time e si divide sostanzialmente il numero di bytes precedentemente ottenuti per il round trip time. Questo viene considerato l'actual rate. Allora, a questo punto Vegas comincia a fare un confronto tra l'expected rate e l'actual rate e dice, vabbè, valutiamo la differenza tra i due come l'expected rate meno l'actual rate. Allora, se la matematica non è un'opinione, diff può assumere soltanto valori positivi o al massimo zero. Per quale motivo? Perché sostanzialmente ipotizzare actual rate maggiore di expected rate significherebbe ipotizzare un round trip time in quel determinato istante che è più piccolo del base RTT, ma questo significherebbe che base RTT va aggiornato. Quindi fondamentalmente in questo caso questo può assumere soltanto questi due valori. E qui arrivano i fiori. Si definiscono a questo punto due valori di soglia, e questo non si sa da dove vengono fuori, questa è la fantasia di Peterson, nel senso che questi alfa e beta vengono settati a dei valori che teoricamente non hanno alcun valore proprio pratico, ma non è questo non è questo l'aspetto più demoniaco di Vegas, nel senso che alfa e beta sono due parametri corrispondenti, cioè alfa corrisponde metaforicamente alla situazione pochi dati nella rete, beta corrisponde metaforicamente alla condizione troppi dati nella rete. Allora questa differenza viene confrontata con alfa, cioè questa differenza viene confrontata e si va a vedere il suo valore. Se diff è compresa tra alfa e beta non si modifica nulla, TCP Vegas lascia tutto com'è. Se diff è maggiore di beta, il che significa che si sta avendo praticamente una grossa variazione dell'actual rate rispetto all'expected rate, allora in questo caso lui dice, ah va bene, allora decremento di 1 il valore della congestion window nell'RTT successivo, perché? Perché mi sto allontanando troppo dall'actual rate, dall'expected rate, ovviamente in diminuzione, e quindi significa sostanzialmente che a questo punto non posso sostenere dei rate, cioè se non posso sostenere dei rate così elevati, sto andando in congestione, riduciamo un po' il rate a cui trasmetto. Se invece sostanzialmente si verifica, oddio, ho saltato una slide. Se invece diff è minore di alfa, voi siete comunque abbastanza vicini all'expected rate, e allora a quel punto dite, vabbè, magari stanno migliorando le mie condizioni di rete, perché non incrementare di 1 la congestion window? Allora, in questo caso, intuitivamente, si comprende che maggiore è la differenza tra il throughput attuale e il throughput atteso, maggiore è la congestione che sta sperimentando la rete in quel determinato momento. E quindi ovviamente la rete di trasmissione in questo caso deve essere ridotto, come dicevo. Il parametro beta serve a matchare proprio questo tipo di situazione. Ma come viene settato beta? D'altro canto, se il throughput attuale ha un valore prossimo al throughput atteso, è ragionevole pensare che le condizioni di rete stiano mutando a nostro favore. Ok? Quindi la connessione magari rischia di non sfruttare tutta la banda disponibile. Perché non gli diamo un pacchetto in più? Ma sì, dai, in fondo. E la soglia alfa serve a rilevare praticamente proprio questo. Ora, prima di passare a questa slide su FastTCP, vorrei farvi notare una cosa. Il confronto viene fatto tra congestion window diviso round trip time e congestion window diviso round trip time base. A questo punto, se le congestion window sono uguali, i confronti su cosa li state facendo? Sui round trip time. Ed è ragionevole pensare, uno dice, vabbè, il round trip time mi sta aumentando. Alla fine, tutto sommato, se il round trip time mi sta aumentando, ok, ci sta, sto andando in congestione. Invece no. E invece no, perché sostanzialmente voi avete visto lo scenario in cui avevamo traffico forward e traffico reverse. Voi vi dovete preoccupare semplicemente del traffico che state generando voi. Se mi arriva del reverse traffic che mi stanno generando degli altri, non sono io che sto creando congestione. E d'altro canto in realtà quella non è neanche congestione. Se il traffico sul reverse traffic non genera congestione, però vi sta incrementando il round trip time. È un passaggio appena appena delicato. Cioè, se voi potete trasmettere appunto su un path e gli altri vi stanno generando traffico in direzione opposta su un bottleneck, in quel caso non è che vi sta diminuendo la capacità di rete. Cioè, esatto, cioè voglio dire, quella situazione non la stai determinando tu col tuo comportamento aggressivo, né tantomeno, voglio dire, in realtà c'è un'effettiva diminuzione di quelle che sono le tue capacità, è qualcuno che sta generando traffico reverso su un determinato path. Ora, questo porta sostanzialmente ad una situazione in cui Vegas fallisce miseramente. Vegas fallisce proprio nel quello che viene chiamato il grabbing della banda. Nel senso che sostanzialmente in presenza di reverse traffic Vegas muore, assolutamente muore. Allora, FastCP è in fase di test e purtroppo gli autori non hanno ancora rilasciato né patch né moduli. E vabbè, come dicevo, essendo basato su misure di round time, potrebbe ereditare, in realtà io li ho visti, li ha ereditati tutti, tutti i difetti di TCP Vegas, che provvederemo, vabbè, gli usare nel dettaglio nel seguito. La stima di banda realizzata da Westwood Plus è molto differente dal misurare la componente di bassa frequenza del sending rate con gestione window diviso round trip time. Questa è la misura del throughput istantaneo, appunto, utilizzato da Vegas. Allora, qui c'è un'affermazione forte. Il transmission rate con gestione window diviso round trip time usato da Vegas è una misura della banda disponibile basata sul numero di pacchetti spediti e non sul numero di pacchetti. Di conseguenza i samples non portano in conto che una frazione di pacchetti potrebbero essere persi. È chiaro? No, non vedo le vostre facce. Ah, è chiaro, vedo tutti che annuiscono. Fantastico. E quindi non portano in conto che una frazione di pacchetti potrebbero essere persi. Quindi questo... Esatto. Cioè, lui in pratica si basa, semplicemente lui fa la stima su congestion window. Va a valutare, oltre alle altre cose, lui dice, va bene, congestion window, va bene, ma io di questi congestion window qualcuno lo possa aver anche perso. Se io dico che congestion window mi sono tutti arrivati dall'altra parte, mi stanno ritornando tutti indietro, magari mi viene fuori una sovrastima di banda. E questa cosa, insomma, viene abbastanza fuori. Su Vegas in realtà ci sarebbe molto da dire, ma mi sono tenuto abbastanza leggero, perché la teoria di Vegas, se qualcuno si va a leggere un articolo di quelli che ho consigliato anche alla fine, in realtà è pieno di formulacce matematiche, cose di questo genere, però in realtà le valutazioni poi portano a queste considerazioni poi alla fine. Qui c'è la formula dello throughput, cioè il throughput che voi potete ottenere nel momento in cui sostanzialmente andate a regime. Quindi la connessione a regime, avete riempito il pipe, avete il pipe pieno, in questo caso il throughput che potete ottenere è questa espressione. Ora, questo mi porta, se vedete, ci sono delle cose interessanti da osservare in questa formula. Guardate che il throughput di Reno è proporzionale all'inverso del round trip time, quello che dicevo in precedenza. Il throughput di Westwood è inversamente proporzionale alla radice quadrata del round trip time. CQ è normalmente una quantità praticamente costante. Allora, questa considerazione porta direttamente ad altro. Io non so che ore siano, sto continuando. Allora, se volete ci fermiamo qui e riattacco di qui. Così mi tengo le ultime 25 slide in maniera comoda. Ok, ci sono domande adesso? O le riserviamo per la seconda parte? Allora, che ci devo dire? Le riserviamo per la seconda parte. Ci vediamo dopo. Allora, riprendiamo di qui, sì, avevamo già parlato di questo slide, ma riprendiamo da questo slide qui. Allora, fondamentalmente, come avevo detto prima di concludere, questa rappresenta la formula dello steady state throughput. Ne parlavo in precedenza, qualcuno mi ha fatto appunto una domanda a tal proposito, e in realtà per tirare fuori queste formulette qui i modelli matematici sono abbastanza complessi, noi prendiamo in considerazione soltanto appunto quello che è il risultato finale. In particolare il throughput a steady state è il throughput che voi sperimentate nel momento in cui vi ritrovate nella situazione di pipe completamente piena. Quindi, vabbè, ne abbiamo parlato in precedenza. E fondamentalmente notate una cosa, cioè il throughput per quanto riguarda Reno si vede che è inversamente proporzionale al round trip time, e questo cercheremo di capire tra breve che cosa significhi nell'ambito di alcune simulazioni, cioè vedremo dei risultati tramite di alcune simulazioni mediante moduli NS. Per chi non lo sapesse, NS è un simulatore di rete che vi consente appunto tramite codice scritto in C++ di scrivere sostanzialmente dei moduli e quindi simulare quello che è il comportamento che sta il comportamento di un algoritmo di controllo di congestione. In particolare tutti usano NS2, ma è poco importante. Per quanto riguarda Westwood invece, vedete che il round trip time è inversamente proporzionale alla radice quadrata del round trip time, no, il throughput è inversamente proporzionale alla radice quadrata del round trip time. TQ è il time di time queuing, è una quantità pressoché costante, quindi fondamentalmente si nota una certa differenza. Anche questa è una cosa che voglio buttare lì così, ma chi sta non sta proprio messo male con la matematica può notare una cosa, cioè che lo steady state throughput è proporzionale alla radice quadrata di 1 meno p diviso p. P è la probabilità di perdita di un pacchetto. Questo discorso porterà, non lo porto avanti, ma sostanzialmente questo discorso porta a dire che i due protocolli sono friendly l'uno con l'altro, cioè in pratica sostanzialmente non si ostacolano l'uno con l'altro. Queste considerazioni, ripeto, sono bisognerebbe fare considerazioni anche di carattere matematico, che non è il caso di fare qui, ma fondamentalmente quella dipendenza dalla stessa quantità dimostra proprio chiaramente che due flussi, uno Westwood e uno Reno, non si disturbano tra di loro, detto proprio in termini molto qualitativi. Allora, a questo punto quelle due formule, vabbè, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che uno dice, vabbè, che significano queste due formule? Per capire che cosa significano prendiamo in considerazione i soliti scenari, e dove in poi andrò avanti soltanto di scenari, cioè vedremo vari scenari più contorti possibili che voi possiate immaginare. Allora, abbiamo sostanzialmente una sorgente che genera fondamentalmente forward traffic sul solito bottleneck link, e abbiamo fondamentalmente 10 sorgenti che generano invece reverse traffic. Notate, sopra ho descritto quello che è la situazione, nel senso che avete 10 connessioni TCP sul backward path che seguono un off-on pattern per investigare l'effetto del reverse traffic. Cioè, detto in termini molto semplici, quelle 10 sorgenti sono inizialmente tutte 10 spente. A un certo istante vengono accese tutte 10, dopodiché vengono spente di nuovo, dopodiché vengono accese. Allora, vogliamo vedere quella connessione lì, quella TCP 1 source, ipotizzando che si tratti di una Reno, di una Westwood Plus, di una Vegas o di una New Reno, come si comporta nel momento in cui partono quei flussi di reverse traffic. È quello che vi dicevo in precedenza, quello che vi ho accennato in precedenza lo vedremo molto bene adesso, cioè vedremo che Vegas muore. Appena si accendono i flussi di reverse traffic, Vegas morirà. Allora, vediamolo qui subito. Guardate un po', New Reno, anzi partiamo da Reno. Reno ha un comportamento che fa un po' schifo, non completamente, però in realtà vedete, nel momento in cui accendo qui il reverse traffic, lui ne soffre. Quello che vedete qui è sostanzialmente la SS trash, quella salita che vedete, quelle curve a dente di sega che vedete sono tipiche della congestion window, cioè che va in salita fino a quando non c'è un fenomeno di congestione, dopodiché va giù, come abbiamo visto appunto nella prima parte dello speech. Come vedete, nel momento in cui viene acceso sostanzialmente del reverse traffic, Reno comincia a soffrire di questo. New Reno ne soffre un po' meno, perché New Reno è pensato appunto per poter reagire in maniera dignitosa, diciamo, a dei flussi di reverse traffic. Guardate Vegas. Vegas muore. Cioè, Vegas assolutamente non esiste. Nel momento in cui parte il reverse traffic, Vegas non esiste più. Ed è il comportamento peggiore che si possa avere in questo caso, perché non stai generando su traffico, non stai generando su congestione, muore. Penso che quel grafico sia più esplicito di mille parole. Westwood Plus è quello che invece presenta sotto questo punto di vista il miglior comportamento possibile, nel senso che quasi non ne risente affatto, cioè non vi accorgete fondamentalmente di quello che sta succedendo, ha un minimo di aggiustamenti, ma tutto sommato resta sempre lì, cioè in fondo è stato pensato anche per questo. Allora, qui invece cominciamo ad analizzare un'altra metrica importante, quindi abbiamo visto quella di cui abbiamo parlato in precedenza, è la capacità, noi parliamo in generale con una sorta di storpiatura, di grabbare la banda in qualsiasi condizione, Cioè, sostanzialmente grabare la banda significa ho questa banda, riesco a prendermela in determinate condizioni, sia che ci sia soltanto io sul path, sia che ci sia del reverse traffic, sia che ci sia della gente che condivide con me il path. Se io ho un determinato fair share e riesco a prendermelo, allora significa che sto grabando bene la banda. Westwood Plus, sotto questo punto di vista, è in effetti il migliore. Non è il migliore sotto altri punti di vista. Vediamo adesso l'entro protocol fairness. Vegas è eccezionale, ma nessuno rinuncerebbe, nessuno utilizzerebbe Vegas soltanto per la interpretazione fairness. Lo vedremo tra breve. Allora, in questo caso ipotizziamo fondamentalmente uno scenario di questo genere, cioè consideriamo M flussi TCP persistenti e controllati dallo stesso algoritmo su un link bottleneck. Inoltre gli RTT degli M flussi sono uniformemente distribuiti nell'intervallo, vedete, vabbè, c'è una formula matematica. Allora l'idea che bisogna cogliere in questo caso è che sostanzialmente avete un bottleneck che appunto è condiviso da in generale M flussi, e voi state considerando che ciascuno di questi M flussi è caratterizzato dal fatto di avere un RTT distinto verso la sua sorgente. Può succedere, cioè voi avete sostanzialmente un link, la prima connessione può partire sostanzialmente N hop router prima e può terminare N hop router dopo, la seconda N più 1 e così via, quindi possono, è una situazione molto realistica. Allora, voi vorreste in questo caso che sostanzialmente le N connessioni che voi state prendendo in considerazione non vengano discriminate in base alla round trip time, voi volete sostanzialmente che queste, se ho una banda, venga suddivisa equamente praticamente tra le N connessioni, indipendentemente dalla round trip time che le contraddistingue. Ora, in questo caso, fondamentalmente questo scenario, dicevo, è utile per indagare l'interprotocol fairness, ossia la fairness con riferimento appunto al round trip time. Allora, cominciamo a guardare una cosa. Vegas dimostra anche qui tutti i suoi limiti, nel senso che se il numero di connessioni è molto basso, guardate bene, non riesce assolutamente a prendersi la banda che dovrebbe prendersi. Attenzione, qui ci sono soltanto flussi di un tipo. Quindi fondamentalmente quando M è sotto 20 avete 10 flussi per esempio di tipo Vegas e vedete che non riescono essi stessi, anche in assenza di reverse traffic, a prendersi la banda che dovrebbero. Cioè Vegas è un disastro, detto in altri termini, non so se avete capito, ma probabilmente sì. E in particolare comincia a comportarsi abbastanza bene nel momento in cui il numero di connessioni diventano particolarmente ampie. New Reno e Westwood Plus fanno. Per quanto riguarda invece l'indice di fairness, che adesso capiremo che cosa significa, Vegas è il migliore in assoluto, non ci sono uguali. E qui, con questo diagramma che partirà penso tra una mezz'oretta buona, un po' esagerato. Allora, questo diagramma potrebbe sembrare particolarmente bizzarro. In realtà, in questo caso stiamo prendendo in considerazione lo scenario visto in precedenza. 20 connessioni, e sostanzialmente ciascuna di queste 20 connessioni è caratterizzata da un round trip time differente. Ora, queste curve, non guardate, non pensate che siano così esotiche, sono molto facili da interpretare. Nel senso che noi abbiamo detto, vorremmo quanto più possibile che queste connessioni, indipendentemente dalla differenza di round trip time che le contraddistingue, garantissero un fair share più o meno uguale appunto per tutte le connessioni. In questo caso, se vedete, stiamo monitorando in ascissa i secondi, in ordinata stiamo vedendo i sequence number. Il sequence number, l'andamento del sequence number, ipotizzando come sequence number 0, quindi abbiamo normalizzato fondamentalmente a 0. Allora, avere una curva che in 1000 secondi sostanzialmente mi porta fino, cioè, allora, vediamolo per bene. Prendiamo New Reno per esempio, facciamo riferimento a New Reno, dopodiché passiamo anche agli altri casi. Se prendete in considerazione la curva che si trova più in alto, questa fa riferimento, nel nostro caso specifico, alla connessione a più basso round trip time. Perché, se vi ricordate, lo steady state throughput risulta essere inversamente proporzionale al round trip time. In questo caso questo significa che nello stesso tempo quella connessione riesce a trasferire essenzialmente più byte, e quindi il sequence number visto dopo 1000 secondi è fondamentalmente all'incirca 70.000. La curva più in basso invece rappresenta fondamentalmente l'andamento del sequence number nel tempo per la connessione che invece si risulta essere a round time più basso. Sì. Allora, in questo caso, se voi prendete in considerazione, lasciate perdere tutte quelle che stanno in mezzo, prendete in considerazione soltanto le estreme. La separazione tra le due vi dice essenzialmente qual è la differenza di comportamento che esiste in questo caso. Cioè avete una differenza di round trip time, avete fondamentalmente una differenza in termini di steady state throughput, cioè essenzialmente riuscite a trasferire una quantità di dati che è molto differente. Il che significa che dal punto di vista dell'intraprotocol fairness, New Reno non è fair. È quello che dicevo all'inizio, questo è sempre stato uno dei no drawbacks del Reno, non è particolarmente fair sotto questo punto di vista. Westwood Plus si comporta un po' meglio, a causa di quella dipendenza dalla radice quadrata, dal 1 sulla radice quadrata di round trip time, e quindi infatti lo notate adesso, lo vedete fondamentalmente nel fatto che le curve risultano essere molto più ristrette. Il che significa che non c'è tutta questa differenza, cioè se le n connessioni praticamente hanno round trip time molto differente, in realtà riescono a trasferire più o meno gli stessi byte. Vegas è eccezionale sotto questo punto di vista, cioè Vegas garantisce un intraprotocol fairness che è veramente eclatante, cioè non esiste quasi differenza tra le varie curve, ma nessuno userebbe Vegas. Perché Vegas appunto non riesce a grabbare la banda e quindi si perde in un bicchiere d'acqua quando si tratta di farlo. Allora, a questo punto, da questo punto in poi, considerando che effettivamente, insomma, parlare di Vegas è stato come sparare sulla Croce Rossa, ve ne sarete resi conto, io non ci vado giù leggero, ci vado giù pesantissimo su Vegas perché non mi piace, però effettivamente bisogna dare i giusti meriti a Peterson perché è stato il primo, come dicevo, a creare un algoritmo di congestion control effettivamente basato su considerazioni sulle condizioni della rete e non su assunzioni arbitrarie come faceva Reno. Da questo momento in poi tutti gli scenari che presenteremo non considereremo più Vegas, cioè Vegas lo trascuriamo proprio, lo saltiamo a più pari. E qui cominciamo a prendere in considerazione due scenari particolarmente piccanti, oserei dire. Allora, guardate lì, allora abbiamo sostanzialmente 5 sorgenti TCP che generano cross traffic sempre su questo bottleneck link. Poi abbiamo 10 sorgenti di reverse traffic in questa direzione e poi abbiamo una sorgente TCP che comunica sempre su questo bottleneck link, arriva su un link wireless e il link wireless comunica fondamentalmente con quella che è la sorgente. Quindi vedete, stiamo prendendo in considerazione degli scenari che sono via via sempre più complessi. Allora, qui bisogna fare delle ipotesi anche sul modello di traffico e in particolare si cercano di fare normalmente in questi casi delle ipotesi che siano piuttosto realistiche, cioè normalmente si vanno a prendere in considerazione dati di traffico reale, si vanno a considerare dei modelli che matchano più che altro più o meno appunto quelle che sono le condizioni sostanzialmente di traffico normalmente generato e si dice ok, per noi questi sono i modelli, andiamo a vedere che cosa succederebbe in questi casi. Allora, fondamentalmente il modello assunto in questo scenario è che le 5 connessioni cross traffic che abbiamo preso in considerazione e le 10 connessioni fondamentalmente backward traffic siano New Reno e i round trip time sono uniformemente distribuiti appunto in quegli intervalli, un po' la cosa che abbiamo fatto in precedenza. Il link wireless è affetto appunto da perdite di tipo busty segment in entrambe le direzioni. Busty segment significa che nel momento in cui il link wireless decide che deve perdere qualcosa, comincia a perdere a ripetizione. Cioè, un pacco intero di frame, persi, passi i segment. Allora, qui ci vorrebbe anche qui qualche nozione, diciamo, di teoria dei segnali, più che altro. Nel senso che si considera una catena di Markov gilbertiana a due stati, che modella appunto il processo di perdita, ossia fondamentalmente è un modello abbastanza semplice, nel senso che si assume una probabilità di perdita uguale a zero quando il canale è in good state, cioè noi diciamo il canale può essere in due stati, good state e bad state. Quando il canale è in good state la probabilità di perdita è zero, cioè in pratica non c'è perdita. Quando il canale è bad state abbiamo una probabilità di perdita del 10%, che è straordinariamente elevata, però esageriamo. Tempo di permanenza nel good state deterministico uguale a un secondo. Tempo di permanenza nel bad state deterministico compreso tra 0,1 millisecondi e 100 millisecondi. Quando si esaurisce il tempo di permanenza in uno stato, lo stato può transitare a good state o bad state con probabilità 0,5. Cioè, detto in altri termini, qui stiamo prendendo in considerazione, a tutti gli effetti, per chi sa appunto di processi stocastici, stiamo prendendo in considerazione un processo stocastico in cui avete fondamentalmente due stati. Siete in uno stato, appunto, per esempio, partite dal good state, ci rimanete deterministicamente per un secondo. A quel punto la probabilità di passare in un altro stato è 50%. O ci restate o ci passate. Se ci passate, sostanzialmente restate nel bad state un intervallo deterministico che fissate. E così via. Con tutte queste probabilità. Cioè state prendendo in considerazione veramente un processo come un processo stocastico che modella a tutti gli effetti quella che è la situazione poi, diciamo, abbastanza realistica. Allora, per ciascun caso considerato sono state eseguite 10 simulazioni variando il seed del processo stocastico di perdita, ossia variare il seed significa tutto sommato parto da questo stato e poi il processo evolverà in base sostanzialmente a dei parametri iniziali fissati e poi evolve di vita propria. Per ciascun valore di durata del bad state sono stati riportati, e adesso lo vedremo tra breve, i valori minimo, medio e massimo del input. Ora, inizialmente per analizzare soltanto l'impatto delle perdite bursty, quindi inizialmente spegniamo tutte le sorgenti, sia di cross traffic sia di reverse traffic, quindi se ritorniamo un attimo indietro, fondamentalmente l'unica connessione che sta agendo è questa qui, cross traffic e reverse traffic sono al momento spenti, e stiamo assumendo sostanzialmente questo modello di perdita. Allora, dopo tutta questa solfa matematica, vediamo un po' il input della connessione. Allora, una precisazione, c'è una differenza sottile tra il throughput e il goodput. Cioè, quando parlate di throughput, parlate fondamentalmente di quelli che sono i dati trasferiti praticamente. Per esempio, voi avete... allora, ipotizziamo per esempio di fare un upload FTP. Se voi dovete fare un upload FTP di un mega e fate l'upload dell'FTP in un secondo, voi avete ottenuto un goodput di un megabit al secondo, se un megabit, che non è uguale al throughput, perché voi potreste essere costretti a fare una ritrasmissione di alcuni pacchetti nel caso di perdita. In questo caso, in generale, il throughput potrebbe essere più grande. Per esempio, avete ritrasmesso 20 byte, allora sarà un megabit più 20 byte al secondo sarà il throughput. Quindi quando parliamo di goodput sostanzialmente parliamo effettivamente di insomma è chiara la differenza. Quindi il goodput è sempre appena più basso del throughput. In realtà se leggete throughput cambia poco alla fine. Allora, se prendiamo in considerazione il goodput, se vedete un po', con il delay DAC abilitato, non so quanti sanno di questa feature del TCP, ma il TCP sostanzialmente nel momento in cui mandate un pacchetto, un host 1 manda un pacchetto all'host 2, abbiamo detto che l'host 2 deve notificare l'avvenuta ricezione mediante un hack. In generale questo hack non viene mandato immediatamente, non viene mandato immediatamente per questioni di efficienza, nel senso che l'host 2 aspetta un certo periodo di tempo prima di mandare appunto questo hack, nella speranza di poter fare quello che in gergo viene chiamato piggybacking dei dati, nel senso che se l'host 2 deve mandare appunto dei dati all'host 1, ne approfitta e insieme all'hack manda dei dati. Se scaduto appunto questo tempo lui non ha dati da mandare, manda l'hack. Quindi nel tentativo di ridurre essenzialmente il traffico nella rete, lui aspetta un po'. Allora, si chiama delay DAC questa feature, la indico con DAC. Col delay DAC enabled, quindi abilitato, vediamo sostanzialmente questa differenza. Ora, vedete in questo caso, sul link wireless la differenza è enorme. Proprio perché, come vi dicevo, sul link wireless il fatto appunto che il link sia inaffidabile, proprio sono mitologicamente inaffidabili questi link, sostanzialmente vi porta effettivamente a delle riduzioni del throughput e anche del goodput ovviamente, perché in particolare una corruzione di un pacchetto, quindi con relativo checksum errato, viene interpretato sostanzialmente come se fosse appunto un sintomo di congestione, quando in realtà non è questo, cioè non è quella la situazione, è semplicemente una corruzione dovuta all'inaffidabilità del link. Se voi prendete in considerazione il delay DAC disabilitato, trovate fondamentalmente dei risultati simili. In realtà la differenza non è così grande. stack non credo sia il caso introdurlo, fondamentalmente è il selective acknowledgement. Se qualcuno è interessato magari ci facciamo anche una conversazione privata, ma fondamentalmente è una delle nuove opzioni del TCP, non credo sia il caso scendere tanto nei dettagli, soprattutto a quest'ora, non vorrei far male a nessuno. Allora, se voi prendete in considerazione a questo punto l'andamento della congestion window e della total threshold, nel caso appunto di una durata del bed state deterministica appunto di 10 millisecondi, vabbè, penso si commenti da solo alla differenza, nel senso che in questo caso sul link wireless New Reno non è stato pensato appunto per queste situazioni, e si vede proprio chiaramente, cioè va molto al di sotto. Ora, in particolare TCP Westwood Plus condivide la porzione wired della rete con alcuni flussi TCP sia sul forward sia sul backward path. Cioè, in altri termini, sostanzialmente stiamo abilitando a questo punto il cross level traffic. E i risultati, come vedremo, mostrano che in questo caso l'utilizzo appunto dei delay DAC gioca un ruolo estremamente importante per le performance. Nel senso che, vedete qui, se voi prendete in considerazione i diagrammi, vi rendete conto del fatto che in presenza di delay DAC disabilitato, le performance volano molto di più. In particolare Westwood Plus continua a comportarsi meglio di New Reno, non in maniera eccezionale, nel senso che la differenza non è poi così eclatante. Subito dopo avete SAC, poi Westwood Plus e New Reno con i delay DAC abilitati. E in particolare c'è una considerazione a tal proposito, nel senso che i protocolli appunto che non utilizzano delay DAC sono caratterizzati dal throughput che è circa due volte più grande di quello ottenuto quando i delay DAC sono abilitati. La ragione di questo è che i delay DAC rallentano la fase di probing del TCP. Cioè, noi abbiamo detto, abbiamo parlato appunto durante la prima fase del fatto che il TCP fondamentalmente funziona realizzando appunto un probing continuo di quella che è la capacità del path. Il delay DAC appunto proprio per il fatto che sostanzialmente l'HAC non viene inviato immediatamente ma si aspetta appunto un certo tempo nel tentativo di ottimizzare, rende questo meccanismo di probing intrinsecamente più lento, e quindi fondamentalmente questo alla fine lo si paga proprio in questi termini, nel senso che il probing non è così veloce, non si riesce ad agganciare velocemente la banda, e lo si paga appunto in termini di throughput. In questi scenari, come vi dicevo appunto in precedenza, Westwood Plus garantisce ancora improvement sul goodput rispetto a New Reno e SAC, ma l'improvement adesso è soltanto di circa il 20%, cosa che prima invece abbiamo visto era molto più eclatante come improvement. Vabbè, la ragione risiede nel fatto che la connessione TCP1 perde banda in favore del cross traffic, che essendo wired non è penalizzato da perdite non dovute a congestione. Ultimo scenario, dopodiché faccio vedere proprio risultati sperimentali. Allora, qui abbiamo uno scenario ancora più particolare, nel senso che abbiamo sempre sostanzialmente 20 sorgenti di 20 connessioni TCP forward in presenza di reverse traffic generato da 10 connessioni long-lived New Reno. Quindi sostanzialmente abbiamo quei 10 sender che generano reverse traffic verso le 10 TCP sinks, e 20 TCP senders che generano invece cross traffic verso le 20 TCP sinks. Qui sono messi anche dei dettagli relativi sostanzialmente alle caratteristiche del pipe, nel senso che 10 megabit al secondo, vabbè, one way delay pari a 275 millisecondi, e RTT delle connessioni forward 590 millisecondi. Anche questi sono dei dati più o meno caratterizzanti appunto di connessioni satellitari, quindi siamo comunque più o meno su questi ordini di grandezza quando prendiamo in considerazione delle connessioni satellitari. Qui vedete una cosa, cioè qui vedete sostanzialmente che se la durata appunto del bed state è molto bassa, fondamentalmente gli algoritmi tendono molto ad equivalersi, ma non appena sostanzialmente la durata del bed state comincia a diventare un po' più grande, Westwood comincia a comportarsi meglio. In realtà, sostanzialmente, se voi prendete in considerazione il tipico comportamento di un link satellitare, vi rendete conto che sotto 0,1 secondi come bed state non ci si va mai, e quindi anche questo diciamo che insomma qualcosa significa, se andate a vedere in corrispondenza di quella scissa i valori appunto di ordinata. Allora, siamo addirittura d'arrivo, nel senso che adesso vi presento, anche se in realtà è una assolutamente incompleta come cosa, vi presento sostanzialmente quelli che sono i risultati sperimentali, nel senso che circa due anni fa quando scrissi la patch, la scrissi sul kernel 2.4.19. E per testare sostanzialmente quello che è il comportamento di questa patch, ho realizzato più di 4.000 upload su server sparsi un po' in tutto il mondo. In particolare quelli significativi furono questi tre, una UCLA, quindi negli Stati Uniti, una Uppsala in Svezia e una a Parma. In particolare questi tre sono i più significativi perché sostanzialmente sono caratterizzati da valori di round trip time molto diversi tra di loro, con UCLA caratterizzato da un round trip time più grande rispetto appunto a Uppsala e a Parma. In particolare quello che ci aspettavamo l'abbiamo trovato, cioè che l'improvement in termini di goodput per gli upload ad UCLA erano incredibili, a Parma un po' meno, cioè si guadagnava qualcosa rispetto a New Reno, ma non più di tanto, perché sostanzialmente non so se qualcuno l'ha notato, ma fondamentalmente Westwood Plus come algoritmo è un algoritmo che dà il suo meglio nel momento in cui il prodotto banda per round trip time diventa grande. Se voi lo usate per esempio sulle connessioni di casa con un modem 56k non vi accorgete della differenza rispetto al mio range, perché sostanzialmente state sempre giocando su finestre che sono 4 o 5 segmenti, quindi a quel punto voglio dire diviso 2 adattativo diventa sostanzialmente la stessa cosa. Se ragionate su finestre dell'ordine dei 40-50 pacchetti la differenza cominciate a notare. E guardate un po' qua, queste sono sostanzialmente, questo è un upload, l'andamento praticamente dei goodput e upload, vedete la dimensione del file è 3,2 mega, sempre a panther.cs.ucl.edu, 32 mega, notate che effettivamente le performance ne risultavano essere notevolmente migliorate. In particolare questo comportamento lo si otteneva a parità praticamente di ritrasmissioni, nel senso che questo è un aspetto importante, nel senso che voi potreste dire vabbè, tu trasmetti in maniera più aggressiva, riesci ad ottenere delle performance migliori. In realtà sostanzialmente se andate a vedere quelli che sono i diagrammi relativi alle ritrasmissioni vi rendete conto sostanzialmente che la percentuale di pacchetti ritrasmessi nei vari upload era sostanzialmente grosso modo della stessa entità. E quindi fondamentalmente questo è un improvement reale, non è dovuto al fatto che il protocollo è aggressivo in qualche maniera. D'altro canto l'intra-protocol fairness e la friendliness che abbiamo analizzato soltanto così en passant in realtà erano già abbastanza indicativi. Conclusioni: l'analisi del confronto di Westwood Plus, New Reno e Vegas usando NS2 hanno dimostrato che l'intra-protocol friendliness, e di questo ne abbiamo parlato poco, di Westwood Plus e New Reno, quindi sono friendly l'uno con l'altro, mentre Vegas non è in grado di grabbare il suo benefit share quando coesiste appunto con flussi New Reno o Westwood Plus. L'incremento della inter-protocol fairness nella bandwidth allocation di Westwood Plus rispetto a New Reno, quel comportamento che vi dicevo in precedenza, la dipendenza da 1 su RTT, la dipendenza da 1 su radice quadrata di RTT che abbiamo visto anche nei diagrammi. La migliore utilizzazione di links lossy fornita da Westwood Plus rispetto a New Reno è il fatto appunto che le misure collezionate nel mondo reale hanno mostrato appunto che Westwood Plus incrementa il goodput rispetto a New Reno quando la pipe size è più larga di alcuni segmenti. In alcuni casi, quelli non li ho riportati perché mi sembrava eccessivo riportarli, in alcuni casi sostanzialmente quando, io partivo sostanzialmente dall'università e le prestazioni della rete non è che fossero questo granché, però mi ricordo per esempio durante il periodo di Natale, quando nessuno si sta scaricando i film dall'università, mi ricordo che abbiamo toccato in una notte un improvement anche del 60% in termini di goodput, che insomma non è male. Io avrei finito, se ci sono domande, qui ci sono dei riferimenti sostanzialmente su dei lavori che sono stati pubblicati da me e da altri ragazzi del mio gruppo di ricerca, se ci sono domande altrimenti ho finito. Ah, le slide le provvedo ad uploadarle quanto prima possibile sul mio sito. Okay. Le mettiamo anche sul sito del Mocha, perfetto. Vabbè, il riferimento a quel punto, voglio dire, il riferimento al mio sito si trova già direttamente perché c'è il riferimento a dove trovare le patch per versioni precedenti al kernel 2.4.26. devo portare la correzione su quel bezel ATT di Vegas, correggo e poi passo a NK. Se ci sono domande, altrimenti passo il microfono a Merck.